sia in aula che davanti le appostazioni, chi non è in aula, ricordo a tutti che i consiglieri comunali devono essere visibili in video per poter effettivamente verificare e valutare la loro presenza. Non è sufficiente che c'è scritto il nome e cognome, per cortesia rimanete con il video aperto in modo che il segretario possa certificare che effettivamente siete presenti. Iniziamo questo consiglio comunale ringraziando naturalmente il segretario e lo staff che sempre ci supporta e ci sopporta, e naturalmente dando la parola al segretario comunale per l'appello nominale. Prego, segretario.
Allora, Pascucci.
Presente.
Accardo. Assente. Badini.
Presente.
Andate per il volume. Bellomo. Belardinelli. Assente. Costantini. Assente. De Angelis.
Presente.
Di Maggio. Di Maggio è assente. Falconi. Assente. Ferretti.
Presente.
Frappa.
Presente.
Galli. Gnazzi.
Presente.
Magnani.
Presente.
Mancini. Assente. Assente. Maracci.
Presente.
Mundula.
Presente.
Lucci.
Presente.
Ossomando. Assente. De Gentili. Assente. Porro. Prosperi.
Presente.
Ramazzotti. Travaglia. Zamboni. Assente.
Allora, consiglieri con 16 voti e con 16 consiglieri presenti e 9 assenti, la seduta è valida. Prima di dare inizio all'inno nazionale, mi occorre l'obbligo di ricordare che Zamboni e Mancini, Zamboni già me l'aveva comunicato qualche giorno fa e Mancini purtroppo questa mattina, saranno assenti, mentre i consiglieri Di Maggio e Costantini arriveranno con un po' di ritardo. Inno nazionale.
Presidente, può aggiungere la presenza degli assessori, per favore?
Scusi, assessore Battafarano. Gli assessori presenti sono Battafarano, per il momento vedo soltanto collegata, poi mano a mano che arriveranno gli altri, e mano a mano che arriveranno gli altri, naturalmente l'assessore Battafarano, mi chiedeva il segretario se può aprire il video perché deve essere visibile. Ok, grazie assessore Battafarano.
Presidente, perché io...
Allora, inno nazionale, grazie.
Thank you.
Allora, grazie consiglieri. Iniziamo il consiglio comunale. Prima di dare la parola al sindaco per le sue informazioni ed anche a due consiglieri che me l'hanno chiesto, devo comunicare che il responsabile del servizio programmazione economica e finanziaria, richiamato l'articolo 166 del comma 2 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 numero 267, il quale prevede che in caso in cui si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, ovvero le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti, l'organo esecutivo utilizza il fondo di riserva da comunicare al Consiglio Comunale, secondo i tempi e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità, visto l'articolo 77 del comma 5 del vigente regolamento comunale di contabilità, si comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione 127 del 30 settembre 21, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto il prelevamento di fondo di riserva di competenza iscritto al capitolo 892, missione 20, programma 1, piano dei conti finanziari U1-10-01-01-001 per l'importo di euro 5.799,99 ad incremento della dotazione dei seguenti capitoli: capitolo 212/3, denominato stipendi al personale fuori ruolo, legge 285/92, capitolo 212/4, denominato contributi su stipendi al personale fuori ruolo, legge 285 del 92, capitolo 212/9, denominato per IRAP. Il prelevamento si è reso necessario al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese relative alla proroga per un mese, dal 3/10/21 al 3/11/21, dell'assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale con profilo di istruttoria di vigilanza categoria C, in quanto l'esiguità del personale di ruolo non consentirebbe lo svolgimento di tutte le attività ordinarie programmate, la copertura dei servizi esterni. Il responsabile del servizio, la programmazione economica finanziaria, ragioniera Lilia Paoletti. Allora, adesso passiamo alle comunicazioni del sindaco, dando la parola, naturalmente ricordando che ha 10 minuti di tempo. Prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, saluto i colleghi d'aula, il segretario generale, il vice segretario, il personale che ci affianca e ovviamente i cittadini che nelle varie forme dell'online, della radio, ci ascoltano e seguono il consiglio. Prima di entrare nelle comunicazioni, se lei me lo consente, vorrei chiedere di fare un minuto di silenzio in memoria di due nostri concittadini che sono scomparsi nell'ultimo periodo che si intervalla dallo scorso consiglio a quello attuale, in particolare Franco Cirilli, che è un nostro concittadino di Genova, scomparso nei primi giorni di ottobre, molto noto per la sua passione per l'arte e per la pittura, molto conosciuto all'interno del nostro territorio, e in secondo luogo Fabio Delina Rivera, che è venuto a mancare alcuni giorni fa e che peraltro era il compagno di una nostra dipendente, una dipendente delle nostre farmacie comunali. Quindi mi piaceva mandare le condoglianze a nome dell'intera aula, le famiglie, e fare un minuto di silenzio in memoria di queste due persone.
Prego consiglieri, un minuto di silenzio. Prego sindaco, continui con le sue informazioni.
Grazie Presidente. La prima informazione riguarda le opere pubbliche. All'ingresso di Cerveteri è stato aperto, come avete visto, il cantiere per la realizzazione della rotatoria di accesso al centro cittadino, un'opera pubblica che attendevamo da tanti anni e che ha avuto anche una via un po' complessa, perché inizialmente era stata, diciamo, finanziata con delle risorse comunali, ma la cifra era molto ingente e grazie a un lavoro fatto dall'allora vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Giuseppe Zito abbiamo attinto a un contributo regionale che ha di fatto coperto oltre il 50% della spesa che andiamo ad affrontare. L'apertura del cantiere ovviamente crea, diciamo, delle deviazioni del traffico, inevitabilmente crea anche dei disagi, essendo quello un punto nevralgico di accesso alla nostra città, quindi dove nelle ore di, diciamo, legate ai trasferimenti verso Roma o da Roma, quindi nelle prime ore del mattino, nelle tarde ore del pomeriggio, si possono creare dei disagi. Stiamo, diciamo, lavorando con una collaborazione fra la ditta e la polizia locale, che stanno facendo un eccellente lavoro, e quindi volevo intanto ringraziare tutti, ma volevo anche ringraziare l'assessore alle opere pubbliche Matteo Luchetti, che in pochi mesi da quando si è insediato ha fatto un lavoro molto importante sulle opere, portando a compimento il lungomare e facendo partire questo cantiere. E voglio sicuramente ringraziare il nostro dirigente architetto Marco Di Stefano, che in questo momento, oberato dal lavoro, sta seguendo tante iniziative diverse, e ringraziando lui tutta la macchina che intorno a lui si sta muovendo. Credo che sia un'opera che aspettavamo da tanti anni, così come ci auguriamo che, nonostante le nostre proteste, le nostre tante pressioni, ancora non si è mosso niente, che prima o poi venga aperto anche il cantiere ministeriale che dovrebbe realizzare la rotonda che abbiamo preteso e peraltro ottenuto all'ingresso dell'innesto dell'autostrada sulla Sette Vene Palo, in un punto dove peraltro alcuni anni fa è anche venuta a mancare con un incidente mortale che ha costato la vita a una ragazza della nostra città. Lì purtroppo possiamo poco se non continuare a tenere alta l'attenzione. È ovvio che queste due rotatorie sarebbero indispensabili, quella di nostra competenza la realizzeremo, e ci auguriamo che questo sia uno stimolo anche per la realizzazione dell'altra. Seconda informazione di natura, diciamo, più sociale e medica: da lunedì 18 ottobre è stato aperto nel centro storico di Cerveteri il primo centro dei tamponi comunali, che è collocato in piazza Risorgimento, all'interno dei locali dove prima aveva sede la Proloco di Cerveteri. Come avrete letto e sentito, è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 19, ed effettua tamponi ad un costo più basso di quello indicato dal governo, ovvero a 10 euro per gli adulti e 5 per i minori, per la fascia, diciamo, di 12-17 anni che potrebbe aver bisogno dei tamponi. È un'operazione su cui abbiamo lavorato in collaborazione con la Multiservizi Fiorite, e ringrazio il Claudio Ricci, l'amministratore unico, il direttore generale, il professor Alberto Manelli, e con l'Avviso Lab, un centro, diciamo, di analisi del territorio che si è messo a disposizione per fare questa iniziativa. E siamo contenti perché ci hanno detto dalla stampa che siamo stati i primi in Italia a fare un centro comunale con questi prezzi agevolati. Non sappiamo se siamo i primi, ma siamo contenti di averlo fatto, e sappiamo che sul nostro stimolo anche altre città del comprensorio e di altre parti stanno adottando la stessa tecnica. Siamo convinti che un servizio che debba essere offerto ai cittadini debba essere offerto alle migliori condizioni economiche possibili. Faccio presente che ieri il TGR, il TG regionale, è venuto a Cerveteri a fare un servizio per parlare di questa cosa, e oggi ci sarà un collegamento in diretta con la 7, con la trasmissione Tagadà, che vorrà raccontare appunto questa nostra esperienza, e quindi siamo contenti di questa cosa. E voglio dare un'informazione anche ai cittadini: ovviamente le richieste sono molte, sono già state fatte oltre 500 prenotazioni e viene fatta una media di 30-40 tamponi al giorno. Molto spesso le persone trovano un numero occupato, inviano una mail e non ottengono subito risposta. Da venerdì sabato sarà attivo un sistema di prenotazione automatica online, e ovviamente se le richieste superano le possibilità di risposta ci sarà qualcuno che dovrà aspettare, ma insomma si sta cercando di potenziare il servizio per fare in maniera che nessuno debba avere delle attese più lunghe di quelle necessarie. Altra informazione a cui tengo tantissimo, perché in quest'aula ho parlato di questo progetto in più di un'occasione, è stato un po' rallentato dal Covid, ma soprattutto era necessario che diventasse consigliera Margherita Frappa, perché l'ha preso a cuore, l'ha fatto diventare da un mio sogno un progetto concreto. È stato inaugurato lo sportello del lavoro, un progetto che avevamo avviato e pensato prima della pandemia, ma che finalmente è diventato realtà, che si trova nel centro storico, nella parte bassa della Boccetta, vicino al Belvedere, in quei locali che hanno ospitato prima della pandemia e che li ospiteranno a breve il centro anziani. E all'interno c'è un'agenzia interinale, un servizio CAF, il personale dei servizi sociali, è aperto ogni giovedì mattina. L'idea è di ampliare il servizio sia prevedendo altre giornate, ma sia portando lì dentro altri spazi per creare un posto dove le persone che cercano lavoro e che spesso impropriamente si rivolgono all'amministrazione, perché non è che l'amministrazione è in grado di risolvere i problemi di lavoro, e possano invece trovare un posto dove vengono ascoltati, dove vengono aiutati, e dove si possa creare un link anche con chi invece il lavoro lo sta cercando, quindi diciamo chi sta cercando i lavoratori, diciamo con le aziende che cercano di assunzioni. E voglio ringraziare, come ho detto, la nostra consigliera Margherita Frappa, che ha reso possibile questa cosa, ma accanto a lei sia la delegata Arianna Mensurati che la nostra vice sindaca e assessora Francesca Cendrillo, ovviamente tutti gli uffici che hanno collaborato. Ultima notizia, ultima ma non ultima, il giorno del 9 ottobre al supermercato Mauris c'è stata una raccolta proposta e organizzata dalla nostra consigliera comunale Adele Prosperi in collaborazione con la GS Cerveteri Runner, il gruppo comunale di protezione civile, finalizzato a sensibilizzare sul dramma che si sta vivendo in Afghanistan e proponendo una raccolta di prodotti per l'igiene personale e per il corpo che sono stati dati alla comunità di Sant'Egidio, che è impegnata in primissima linea. Giovedì 14 ottobre, grazie alla grande partecipazione dei cittadini che hanno donato tantissimo in quel giorno di sabato, è stata consegnata questo grande quantitativo di materiale all'associazione della comunità di Sant'Egidio, e quindi insomma volevo ringraziare i cittadini. Do un'ultimissima notizia, purtroppo parziale, perché non la posso dare totale: nei prossimi giorni saremo nelle condizioni di comunicare al Consiglio Comunale, alla città, una notizia che credo sia molto bella per la nostra città. Stiamo finendo di mettere a punto le cose che si possono dire e che non si possono dire, perché ha una procedura di riservatezza, come tante cose che avvengono nella nostra amministrazione, e quindi ci auguriamo che nelle prossime ore di poter annunciare il risultato di un lavoro lungo che abbiamo fatto e che speriamo che l'Aula, i cittadini e la Giunta tutta possano apprezzare. Grazie Presidente.
Allora, grazie Sindaco. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, ripetendo un'altra volta che i consiglieri che stanno a casa devono essere visibili, e passiamo all'approvazione chiedo scusa, mi era scappata, ci sono due richieste di comunicazione di due consiglieri, uno è Di Magnani, a quale vorrei invitarlo la prossima volta di mettere l'oggetto. No, non può essere accettato un oggetto comunicazione di interesse generale, va detto l'oggetto. No, io ho detto però devi dire che cosa. Interesse generale non è un oggetto, forse sbaglierò io. Voglio dire, bisogna mettere l'oggetto. Poi chiaramente di interesse generale, è tutto di interesse generale, però va messo l'oggetto. Io gli sto dando la parola, ricordando che la prossima volta metta l'oggetto. Allora prego, consigliere Magnani, ha 3 minuti di tempo, come poi ce l'avrà il consigliere Galli.
Sì, grazie.
5 minuti, chiedo scusa.
Grazie Presidente, no va bene, impiegherò molti meno. È una comunicazione ovviamente che riguarda questi giorni particolari che sta vivendo tutta Italia, poi una parte d'Italia sicuramente o del popolo italiano più dell'altra, e quindi il mio è semplicemente un attestato di solidarietà nei confronti dei portuali di Trieste e dei fatti accaduti nei giorni precedenti. Quindi io volevo solamente dire che dignità, unione, solidarietà, consapevolezza, sono queste le prime parole che ci sono venute in mente guardando le immagini della mobilitazione dei portuali partita da Trieste. Con coraggio hanno opposto una pacifica resistenza all'imposizione di una misura discriminatoria e inconcepibile in ogni altro paese europeo, quella del Green Pass per lavorare. Succede solo da noi. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a quei lavoratori e ai tanti altri che in questi giorni stanno affrontando singolarmente e silenziosamente le conseguenze di questa assurdità. Solidarietà a chi deve sottoporsi ai tamponi ogni 2 giorni se non accetta la coercizione vaccinale, a chi reclama i propri diritti facendosi sospendere dal lavoro e dallo stipendio e a chi, come i portuali, sta dando prova di poter opporre una resistenza pacifica e determinata, ma nonostante questo viene attaccato dalla polizia, quindi dallo stesso Stato, come fosse un criminale. Questa nazione deve recuperare il senso della realtà e dei propri diritti, diritti che la nostra generazione ha avuto in eredità dalle lotte e dalle generazioni precedenti, diritti che abbiamo il dovere di difendere per noi e per le generazioni future. A Trieste, più che altrove, l'attacco ingiustificato e violento verso padri e madri di famiglia che manifestano pacificamente il proprio dissenso ha dato la misura della gravità di quello che sta succedendo in questo paese, che sembrava addormentato ma che si sta svegliando. Ci tenevo particolarmente a fare questa comunicazione, ad esprimere questa solidarietà ai portuali di Trieste, in quanto direttamente hanno subito quello che abbiamo visto in questi giorni, ma ovviamente mi riservo anche di esprimere solidarietà a quei lavoratori che oggi, a causa dell'assenza di chi ovviamente non vuole sottoporsi a questo tipo di trattamento, devono lavorare per due. Quindi solidarietà a tutti i lavoratori in generale e nella fattispecie a chi sta lottando per difendere i diritti che sono di tutti. Grazie Presidente.
Allora grazie, la parola per 5 minuti a Galli.
Prego. Grazie Presidente, ma non sarà necessario, saranno molti meno, ma volevo prima di tutto dare il buongiorno a tutti i colleghi di Ciascolta da Casa e a quanti sono collegati in primo. Ma io volevo ringraziare personalmente, penso di farlo a nome di tutti quanti, a nome di tutta l'amministrazione, il signor Gianfranco Fioravanti, che effettivamente da una semplice richiesta ha provveduto a propria cura, a propri mezzi e a proprie spese a pulire la rotonda davanti all'imbocco della via Aurelia, che è diciamo l'ingresso della nostra città. Io devo dire che ogni volta che l'ho chiamato si è reso sempre disponibile. Invito tra l'altro chi di competenza, so che la gestione è del comune di Radispoli, ma non sempre è così preciso come mantengono la loro, diciamo bisognerebbe dare l'esempio contrario. Però comunque invito comunque a risolvere il problema e a far sì che diventi come quella di Radispoli anche la nostra rotonda, che è tra l'altro all'ingresso di Cervello. Comunque un grazie a Gianfranco Fioravanti. Grazie.
Allora grazie, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione verbale della seduta.
Presidente, posso fare una domanda tecnica?
Sì, prego signor.
Durante l'intervento di Angelo Galli, noi che eravamo connessi abbiamo sentito poco, quindi volevo chiedere se poteva dire ai consiglieri comunali in aula quando parlano di stare magari un po' più vicino al microfono, perché noi da casa ci arriva soltanto l'audio del microfono e quindi, come in questo caso, è stato difficile seguire il suo intervento, mentre quello del consigliere Magnani si è sentito molto bene.
Allora, intanto ognuno di quelli che stanno a casa dovrebbero verificare meglio se il volume, che ne so, se stanno vicino al microfono, perché noi sentiamo benissimo quello che voi dite, non lo so dal punto di vista tecnico. Angelo Galli esprimeva un ringraziamento a Fioravanti del fatto che ogni volta che viene chiamato a dare una pulita, seppur parziale, alla rotonda che sta davanti al bivio di Cervetere, lui lo fa, non lo so se gli aspettano, gli aspettano.
Grazie Presidente.
Conosco poco, però io credo che a questo punto dovremmo pure cercare di capire a chi aspetta e perché non lo fanno. Allora magari se lo deve fare il Comune di Radispoli, quello vorrei invitare l'amministrazione del Comune di Cervetere a mandare una lettera affinché venga messa a regime come tutte le altre cose. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale della seduta precedente del 27 settembre 2021. Avete avuto tutti quanti il verbale a casa, credo che possiamo andare direttamente al voto se non c'è qualcuno che voglia precisare qualcosa che non è convinto nella sua, diciamo, dichiarazione. Se non ci sono interventi possiamo andare alla votazione del nominale, diamo al segretario la possibilità, ribadendo ancora una volta che i consiglieri devono essere visibili, devono accendere il video, altrimenti il segretario non è in grado di verificare se sono presenti. Prego, segretario.
Allora, Pascucci. Pascucci, lo vedo ma non lo sento. No, perché Pascucci deve votare.
Favorevole, scusate, io non si sentiva, immaginavo che mi aveste chiamato.
Allora, Cardo è assente. Badini.
Favorevole.
Belardinelli.
Favorevole.
Bellomo, Costantini, assente. De Angelis.
Contrario, ero assente.
Contrario? Di Maggio. Di Maggio, assente. Falconi. Astenuto. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Magnani.
Favorevole.
Mancini. Assente. Maracci. Maracci. Per macchina. Maracci.
Favorevole. Favorevole.
Va bene, favorevole. Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Ossomando. Assente. Il Gentili. Assente. Porro. Prosperi.
Favorevole.
Ramazzotti. Travaglia. Favorevole. Zamboni. Zamboni assente. Assente.
Allora, consiglieri, con 16 voti favorevoli, un contrario e un astenuto, la proposta è stata accettata. Passiamo al punto 2, quello del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo 118-2011, relaziona il consigliere delegato al bilancio, Angelo Galli. Prego, Galli.
Grazie Presidente, non so se si sente da casa in questo modo.
Dobbiamo avvicinarsi al microfono.
Ti dico sì, lo metti in bocca. Allora, buongiorno a tutti di nuovo, e volevo, come ogni anno ci ritroviamo in base alla nuova normativa prevista per gli enti locali che hanno delle partecipazioni e delle interessenze in altri soggetti giuridici comunque collegati al Comune, a predisporre il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato non rappresenta altro per i cittadini che l'unificazione dei risultati di tutti gli enti, cioè dell'ente, con tutti gli altri soggetti giuridici che partecipano per conto anche dell'ente. In particolare noi abbiamo la nostra società multiservizi che è partecipata al 100% e tra virgolette potrebbe essere considerata, e è in house, ma potrebbe essere considerata come un ente distaccato sostanzialmente, e i risultati delle due vengono unificati per darne un risultato più complessivo e completo. Perché questo, qual è la razza della norma? La razza della norma è quello di mettere in evidenza, come spesso potrebbe accadere, che magari un soggetto è in avanzo di amministrazione, come potrebbe essere l'ente, e un altro soggetto, quale la multiservizi nostra, potrebbe essere in perdita, e questo determinerebbe una riduzione del risultato dell'esercizio. Quindi la razza della norma è quella di dire: prendiamo i due valori, li unifichiamo e determiniamo un unico valore unico dal quale io posso avere una determinazione del risultato complessivo globale della gestione del 2020. Alla luce di questo si provvede a determinare e a redigere da parte dell'ufficio finanziario, sulla base della documentazione inoltrata anche da degli organismi quali la multiservizi e gli altri, a cominciare a fare un lavoro inizialmente di screening, cioè di verifica di quali sono gli organismi da consolidare. Perché questo? Perché non è detto che tutte le società partecipate anche parzialmente dall'ente debbano essere consolidate nel bilancio comunale con un'unica espressione di valore aggregato. Questo perché? Perché ci sono delle partecipazioni che sono considerate irrisorie, e in relazione a queste non sono sufficientemente, in base alla norma, necessarie e hanno esigenza di essere unificate. Tutto questo è stato analizzato dall'ufficio e in base alla norma è stato stabilito che il consolidamento debba essere avvenuto e debba essere stato poi redatto per quanto riguarda i valori dell'ente e i valori della multiservizi, tant'è che sono state considerate diciamo pressoché non rilevanti le partecipazioni dell'ambiente SCAR in liquidazione e quello della trasporti SCAR in liquidazione, dove il comune ha una partecipazione a tutt'oggi parziale, perché non è per l'intero patrimonio, ma alla luce di questo, essendo dei valori irrisori, per quello che vi dicevo prima, non sono state considerate rilevanti e pertanto il consolidato dell'ente comunale prende avvio tra i valori dell'ente da una parte e i valori della multiservizi dall'altra. Nel consolidamento sostanzialmente si uniscono i due valori e si ha un risultato complessivo dove si vengono a determinare sotto forma di un valore diciamo di bilancio quasi, anzi sicuramente più prettamente privatistico che pubblicistico, uno stato patrimoniale consolidato e un conto economico consolidato. Nell'attivo, diciamo partendo dalla fine, dal risultato economico, nel consolidato di quest'anno noi vediamo che cosa? Che abbiamo un risultato di esercizio di 7 milioni e rotti. Questi 7 milioni e rotti derivano da che cosa? Ovviamente dai due aggregati, cioè dai ricavi che la società nostra ha, e diciamo, dalle entrate derivanti dai titoli del nostro bilancio comunale assommati a quelli della multiservizi. Nota importante, nella fase di redazione del bilancio consolidato vengono depurate quelle operazioni infragruppo, cioè tutti quei crediti debiti e tutte quelle quei rapporti di vendita o di cessione che possono avvenire tra l'ente e la multiservizi vengono sostanzialmente depurati, perché o si considerano da una parte o si considerano nell'altra, quindi c'è anche un lavoro di pulizia delle operazioni, perché altrimenti si raddoppierebbero i valori rispetto a quello che si ha. Nella sostanza è come quello che avviene quando si fa un bilancio consolidato infragruppo tra diverse società. I rapporti tra le società non vengono tenuti in considerazione, in quanto nel pubblico esterno non interessa sapere quanto la società A vende alla società B, ma interessa sapere quanto la società A, in questo caso il nostro ente, ha nei confronti dei terzi rapporti commerciali e B a sua volta nei confronti dei propri enti commerciali, soggetti commerciali, scusate, non è. Alla luce di questo il risultato d'esercizio è di 7.321.712,88, è di 6 milioni oltre quello dell'anno precedente. Questo dato, che potrebbe sembrare elevatissimo, come se potrebbe dare, immaginare come se fosse. Cioè, la domanda che ci si pone è come mai dal 2019 al 2020 il valore dell'utile di esercizio, risultato di esercizio, è passato da 1.126.000 euro a 7.321.000. Sicuramente abbiamo fatto un'ottima gestione, è una battuta, lasciatemela fare, ma la sostanza, se andate alla relazione del collegio sindacale, alla pagina 18, troverete che cosa? Che ci sono delle differenze nel conto economico tra i valori del 2019 e il 2020. Ora, mentre i tributi, quindi le entrate tributarie, sono diminuite dal 2019 al 2020, sono invece al contrario aumentati i proventi per i trasferimenti dei contributi e ovviamente tutto ciò che riguarda le entrate dell'ente attinenti ai trasferimenti statali, regionali, provinciali, l'area metropolitana, tutto quanto genera un'entrata che va nel bilancio privatistico, come anche nel consolidato, a essere esposta tra i ricavi. Infatti voi troverete che tra i proventi, i trasferimenti, i contributi, noi abbiamo un disavanzo, cioè, scusatemi, un ricavo ulteriore rispetto al 2019 di oltre 4 milioni o poco meno. Ulteriormente abbiamo anche, se andate a pagina successiva, una riduzione dei costi. Una riduzione dei costi dove le prestazioni di servizio tra il 2019 e il 2020 sono passate da 22 milioni a 18 milioni e 9, quindi una riduzione di 3 milioni. Questa differenza nell'aggregato genera un risultato d'esercizio positivo. C'è da notare che i revisori non annotano nessun rilievo sostanziale nell'aggregato e neanche nella nota integrativa che sono, fanno parte del fascicolo oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale e nell'esplicazione che viene data e nella maggiore informativa che è riportata nella nota integrativa allegata agli atti troverete anche nel dettaglio le voci che sono in aumento o che sono in diminuzione. Altra situazione che potrebbe essere degna di nota e è bene citarla è nelle un attimo soltanto che prendo lo specchietto, non mi ricordo. Sono praticamente nello stato patrimoniale consolidato, noi abbiamo le prime voci del bilancio sono riguardano le immobilizzazioni. Abbiamo che le immobilizzazioni immateriali sono in linea con quelle del 2019, erano 6.298, sono 6.265, praticamente sono rimaste inalterate, mentre per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, come saldo complessivo è rimasto tale e quale, è variato di poche migliaia di euro. E infatti è passato dall'anno 2019 59.731 a 59.352. Ci tengo a precisare che le immobilizzazioni determinano che cosa? Le immobilizzazioni materiali e finanziarie sono altro che sostanzialmente i beni in proprietà ai due enti, da una parte l'ente comunale e dall'altra la società multiservizi oggi in oggetto di consolidato. Quindi macchinari, opere pubbliche, tutto ciò che è al patrimonio comunale si sommerà a tutto il patrimonio che ha la società partecipata in termini di beni materiali, quali potrebbero essere macchinari, strumenti, immobili qualora li avesse. E la somma di questi determina che cosa? Il valore finale. L'aggregato finale, essendo in linea, fa capire che non c'è stata una cessione o una riduzione dei beni e dei cesti patrimoniali. Credo di aver detto tutto, Presidente, se c'è bisogno di un ulteriore intervento non ci sono problemi, a disposizione dei consiglieri.
Allora ringraziamo il consigliere Galli per la relazione, io apro il dibattito. Non ho iscritti a parlare, De Angelis, ricordo che ha 10 minuti di tempo, prego consigliere.
Sì, buongiorno a tutti, a chi ci ascolta da casa, ai colleghi che sono presenti, ai colleghi che sono a casa, a tutti quanti. Ringrazio anche il consigliere Galli che in tre parole praticamente ha esposto la deliberazione sul bilancio consolidato. Io ho un po' di dubbi, ce l'ho, consigliere delegato, che sono questi. Lei, tra l'altro devo dire, è nei termini perché è nei termini, però lei capisce che avere dei documenti, no? A 3 giorni, 4 giorni dal Consiglio, una marea di documenti ci sono arrivati, è un po' difficile fare degli approfondimenti. Comunque, indipendentemente da questo, ma non era, è solamente perché è un dato di fatto, indipendentemente da questo, lei parla di stato patrimoniale consolidato, di conto economico consolidato, lei dice come mai vi chiederete da 1 milione del 2019 siamo passati a 7 milioni del 2020, ce lo chiediamo, ma non ci abbiamo avuto una risposta esaudiente. Quello che però vorrei focalizzare, mi permetta, ma sono domande, io non sono esperto in bilancio, lei sì, vorrei riuscire a capire, visto che stiamo parlando del bilancio consolidato 2020, vorrei riuscire a capire perché, dove sono tutte quelle somme che noi teoricamente dovremmo avere dallo Stiglia. Perché non sono inserite in un contesto di bilancio? La mia è una domanda, non è una... Visto che, andando a fare il rapporto sul bilancio Ostiglia, automaticamente sul bilancio Ostiglia non troviamo le somme che il Comune di Cerveteri, no? Lei dovrebbe dare al Comune di Cerveteri. E questa è una cosa molto particolare, no? Stiamo parlando di un confronto, naturalmente uno è un ente, uno è una società privata, di un confronto tra due bilanci consolidati che sono stati depositati. Questo nostro viene approvato oggi, quello dello Stiglia è già stato depositato. Quindi sarebbe interessante capire, no, anche, ma questa è una, anche questa è una domanda nei suoi confronti, perché nel bilancio dello Stiglia non trovo praticamente quella che è stata tanto decantata acquisizione delle aree al patrimonio pubblico riguardante la lottizzazione abusiva, e nel bilancio del Comune di Cerveteri sinceramente non sono stato, cioè vorrei riuscire a capire se è possibile, vista la esiguità del tempo che ci è stato concesso, vorrei riuscire a capire se nel bilancio consolidato sono inserite anche tutte quelle spese, che poi ne parleremo probabilmente in un consiglio prossimo, no? Riguardanti la gestione della depurazione delle fognature, ma penso di sì, che riguardano l'affitto, ad esempio, del depuratore di Ceri, dove stiamo spendendo migliaia e migliaia e migliaia di euro. Quando c'era stata paventata il discorso, c'era stato detto che questo depuratore doveva essere fatto, realizzato, dato subito dalla CEA nel giro di poco tempo. È passato più di quasi due anni, siamo quasi a due anni. Le faccio questa domanda perché la storia del depuratore di Ceri, quindi la gestione del depuratore di Ceri, come quello di Campo di Mare, sarà sicuramente un discorso inerente a un debito fuori bilancio piuttosto sostanzioso di circa 79.000 euro che andremo a discutere probabilmente in un'altra seduta di consiglio, perché oggi non c'è all'ordine del giorno. Quindi è una cosa molto particolare questa, no? Torniamo un attimo al bilancio consolidato. Il bilancio consolidato, secondo me, non c'è tanto da essere allegri. Sì, la gestione multiservizi è indubbiamente una gestione, tra virgolette, sufficiente, ma non buona e ottima come lei la vuole far, come lei la rappresenta. Perché? Perché è tutto rapportato ai servizi sul territorio. E lo stesso avviene per il bilancio consolidato. Bilancio consolidato che, ripeto, vede al suo interno alcune voci di spesa, tra cui anche la voce inerente i servizi, inerente la raccolta della nettezza urbana, differenziata e tutto quanto. È facile dire va tutto bene e poi però mi ritrovo una raccolta differenziata che fa acqua da tutte le parti, no? Mi ritrovo i lavoratori che sono in piazza, che scioperano e vanno dal prefetto e il prefetto dà ragione ai lavoratori, no? Mi ritrovo in diatribe di cui alcuni colleghi sono stati attaccati, no? E nell'aula di giunta sono stati attaccati indegnamente, dico io. Indegnamente perché? Perché il comune deve essere un palazzo trasparente, di vetro, l'avete sempre detto. E quindi che problema c'è a parlare davanti a dei consiglieri comunali? Anzi, c'è un rafforzamento, che siano di opposizione o che siano di maggioranza. Quindi è un bilancio consolidato che io non voterò. Noi, non lo so gli altri colleghi di opposizione che faranno, ma io personalmente non lo voterò. Non lo voterò perché non rappresenta l'operato dei consiglieri di opposizione, ma rappresenta l'operato di un'amministrazione, e lo rappresenta anche in maniera, secondo me, non idonea, fermo restando che il lavoro fatto dal dirigente è ottimo perché è molto preciso nella stesura del bilancio, ma penso che questo bilancio consolidato non tiene in considerazione, non è rapportato a quella che è la realtà sul territorio. È facile venire in aula e dire facciamo partire la rotonda, abbiamo fatto partire i lavori. Sindaco, ci mancherebbe, sono 10 anni che fai il sindaco, ma stai a far partire adesso, perché non è un cantiere, non è un cantiere normale, è un cantiere elettorale. È un cantiere elettorale perché mancano sette mesi. Quindi è normale che tutto quello che esce adesso è tutto pro-domino, pro-elettorale. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un bilancio consolidato che fa vedere lucciole per lanterne, che fa vedere, guardate quanto siamo bravi, siamo riusciti, no, a fare questo, a fare quell'altro, a molti servizi, è inattivo. Ma è logico, ma io riconosco che all'interno della multiservizi ci sono persone preparate, tra cui il dottor Ricci, ci mancherebbe, sono il primo a dirlo, ma sono bloccate secondo noi, sono bloccate perché sui territori i loro servizi non sono così evidenti, no? E tra l'altro lei prima, Galli, ha fatto i ringraziamenti, non so se è un cittadino o se è un'impresa, perché non lo conosco, il signor Fioravanti, che ha pulito una rotonda. Ma quella rotonda, se non erro, e infatti l'appunto del Presidente del Consiglio non era errato, non penso che spetti al Comune di Cerveteri. Quindi è il Comune di Cerveteri che deve fare un'istanza a quello di Ladispoli. Che la vadano a pulire i cittadini, sta pure bene, facciamogli anche l'encomio, tanto ormai gli encomi li diamo a tutti dentro il Comune. Però, attenzione, perché il cittadino lo può andare a pulire, si è coperto da assicurazione tutto quanto. Non voglio fare il catastrofico, però mi è stato sempre detto questo dagli uffici, quando si va su proprietà comunali. Non possiamo fare come ci pare, questo è il concetto. Però, naturalmente, mi associo al ringraziamento che ha fatto lei a questo signor Fioravanti, pur non conoscendolo. Quindi, vado a concludere. Questo bilancio consolidato, io vorrei alcune risposte da parte sua, ho visto che si prendeva degli appunti mentre telefonava o riceveva una telefonata, questo bilancio consolidato secondo me andava spiegato in maniera un po' più eloquente, un po' più precisa, un po' in maniera un po' più approfondita, e più che altro i documenti i consiglieri li avrebbero dovuti ricevere in tempistiche piuttosto diciamo migliori di quelle per cui li abbiamo consentiti. Non mi voglio giustificare, se no altrimenti il sindaco dice ma allora dopo tanti anni, sì ho capito, ma voi dopo tanti anni continuate e proseguite a mandare i documenti 3-4 giorni prima, e so documenti di un certo peso, una certa importanza, passi il bilancio consolidato, che no, so tutte righe contabili che uno deve solo andare a verificare i capitoli di spesa e tutto quanto, ma ci mandate pure insieme quelle urbanistiche, no? Pagine, il sistema si intasa per quanti mega vengono mandati, no? Quindi sta a significare che i materiali sono tanti, come sono tanti i punti all'ordine del giorno di questo Consiglio, no? Io mi sarei aspettato che uno facesse il bilancio consolidato e poi, no? I debiti fuori bilancio e queste cose qui, invece no. Vabbè, comunque, detto questo, le sarei grato, consigliere Galli, no? Visto che lei è esperto in materia, se cortesemente mi può spiegare sta storia dello Stidia in merito, perché non ritrovo alcune partite debitorie importanti, come ad esempio, no? Il recupero dei lavori in danno, vorrei riuscire a capire un attimo, no? Non si trovano anche ancora quelle degli oneri concessori, che possono essere 1, 2, 7, 9 milioni di euro, dobbiamo cercare di capire, insomma, perché sta storia deve arrivare alla fine, insomma, con una società che noi continuiamo a far lavoro in danno e ha cambiato ragione sociale, ha cambiato il suo amministratore delegato, ha cambiato tutto l'organigramma, no? E oggi l'amministratore è una persona di Cerveteri. Cioè, signori, non ci state prendendo in giro forse? Allora, cortesemente, mi spieghi lei, visto che lei è un luminare, almeno così mi è sempre stato descritto da tutti quanti, è un luminare in materia, mi spieghi lei cortesemente dove sono queste partite debitorie? Dove c'è tutto quello che io le ho chiesto e le ho detto? E se in questo bilancio consolidato ci sono ancora, no, tutti quei costi di gestione e depurazione che teoricamente non avrebbero dovuto esistere, no, dopo quello che ci è stato detto, no? Acea si prende in carico quello, si prende in carico quell'altro, Acea mi sembra che ad oggi tutti questi depuratori non si è preso ancora in carico, sta solo verificando. E questa anche è una cosa su cui approfondiremo e cercheremo di capire. Grazie.
Allora, per quanto riguarda le risposte tecniche, ci penserà naturalmente chi lo deve fare. A me mi corre l'obbligo ricordare però, consigliere De Angelis, che il 23 settembre è stato avvisato che il bilancio consolidato era stato depositato, quindi no, un mese fa, e che io ho fatto mandare i documenti, però chiedo scusa, Angelo, io ho ascoltato, siccome che hai detto fammi dire qualche cosa pure a me, altrimenti fai le domande
però,
e te dai le risposte.
Però presidente, mi scusi, lei no dice sempre avvisato. Però
il problema
è che i consiglieri hanno espresso facoltà di ricevere la documentazione, esatto. La documentazione la dovrebbe mandare quando è avvisato, ma non era pronto, perché noi
consigliere De Angelis, ha parlato lei adesso, se mi permette, adesso vorrei parlare pure io. Io agisco in termine del regolamento, i documenti non devono essere mandati a casa, i documenti li mandiamo a casa e vengono mandati dopo che il Consiglio Comunale viene convocato, non prima. Se un consigliere comunale ha voglia di valutare il bilancio, aveva un mese di tempo perché era depositato e voi eravate stati avvisati. Poi, una volta convocato il Consiglio Comunale, che è avvenuto il 18, nonostante sconti i tempi straordinari, che poteva essere avvisato 3 giorni prima, io do disposizione anche di inviare i documenti, anche, perciò voglio dire, non si può dire, no, voi i documenti ci dovete dare prima, i documenti si danno quando, dopo la convocazione. Io non potevo mandare a casa se la convocazione non era stata fatta, quindi voglio dire, io non la vedo questa lamentela, ecco perché. Poi per quanto riguarda le questioni legate al bilancio, ci penserà chi di dovere, però per quanto riguarda l'invio della documentazione, mi dispiace, ma io non credo che stiamo in regola, che devo fare rispettare il regolamento, ma abbiamo fatto anche di più, e di questo io ringrazio lo staff che sta su in ufficio, che nonostante tutto il lavoro che c'ha si dedica anche a fare queste cose, la signora, appunto, la nostra dipendente Teresa, la nostra dipendente Laura, la nostra dipendente Giuliana, eccetera eccetera, e Landi e tutti quelli che stanno nell'ufficio, non dimenticando anche la nostra responsabile di servizio, che adesso un momento non mi viene il nome, chiedo scusa, Antonella Sigillò. Quindi voglio dire, no, per quanto riguarda i documenti non credo che ci sia spazio ad altre interpretazioni. Io non ho altre, ecco, la richiesta della consigliera Belardinelli, prego consigliere.
Grazie presidente, buongiorno a tutti. No, soltanto un chiarimento, perché ho capito qualcosa ma non ho capito bene. Riguardo la multiservizi, volevo chiedere al consigliere Galli appunto questo chiarimento. Il famoso debito che abbiamo nei confronti di Ecologica Scarl è riportato, non ho capito, c'è una compensazione o non era riferita a quello? Non ho capito. Volevo chiedere, ecco, questo famoso debito, se ne tiene appunto conto, e siccome l'altra volta, mi sembra dal sindaco, era stato detto che era stato ridotto, non era più l'importo che si parlava inizialmente, volevo capire appunto, ecco, un chiarimento a che punto è questa questione. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Non lo so se ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi.
Certo. Vorrei parlare io, adesso Moscucci.
Benissimo. Allora, il sindaco, prego.
Velocissimo, perché in realtà credo che l'esposizione che ha fatto sull'atto a Giorgani sia esauriente e credo che se vanno, diciamo, date delle risposte magari più puntuali e tecniche potrà magari eventualmente essere lui nel suo intervento a darle, però volevo fare soltanto alcune precisazioni perché sentendo gli interventi dei consiglieri di opposizione ho preso alcuni appunti e non sono sicuro di aver capito delle cose.
Si sente un po' disturbato, un po' distorta la voce.
Se mi dà modo mi scollego e mi ricollego, se mi dà un minuto lo faccio subito.
Allora, va bene, se no intanto possiamo recuperare l'intervento di Galli, se volete. Va bene, aspettiamo un attimo il cinema. Sì, va bene.
Mi sente meglio, Presidente?
Adesso sì.
E ha dato nel frattempo la parola a qualcun altro, posso continuare?
Puoi continuare, vai.
Allora.
Puoi continuare, Alessio?
Ok, perfetto, grazie. Allora, dicevo che ho preso degli appunti su delle questioni che sono emerse negli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto e volevo dare delle risposte su quei temi. E siccome non sono certo di aver capito alcune cose, quindi se poi avrò sbagliato, magari nelle repliche i consiglieri potranno essere puntuali. Parto dalla questione Ostiglia. Mi sembra di aver capito da quello che sosteneva il consigliere De Angelis, e se ho sbagliato lo prego di correggermi perché non sono sicuro di aver capito bene, e che si chiedeva dove fossero le partite legate alla posizione debitoria che hanno nei nostri confronti. E volevo soltanto precisare che sulla posizione debitoria che hanno nei nostri confronti noi abbiamo dei provvedimenti in piedi, sia per la parte dei lavori effettuati in danno, per i quali abbiamo fatto due azioni legali a danno di Ostiglia, sia per la parte dei debiti che abbiamo riscontrato e di cui nessuno aveva mai parlato, perché forse perché non se ne era mai accorto nessuno, che Ostiglia nei nostri confronti per le questioni legate invece alle tasse, diciamo, non pagate. Faccio presente che qualora Ostiglia in un certo momento della sua vita dovesse andare in una procedura fallimentare, noi per la parte di fondi legate alle tasse saremmo dei cosiddetti creditori privilegiati. Significherebbe che diversamente dagli altri creditori che devono eventualmente accettare un concordato e devono magari dividere diciamo, la somma che la società potrebbe mettere a disposizione con gli altri, i nostri debiti invece, cioè i debiti
che hanno... Scusa Sindaco, prima che prosegui perché non si è capito... Non abbiamo o abbiamo procedimenti in piedi?
Abbiamo tre procedimenti, due che riguardano le posizioni in danno e una che riguarda le tasse. Volevo dire che essendo dei cosiddetti creditori privilegiati, noi prendiamo i soldi prima degli altri e non dobbiamo dividerli con gli altri e non abbiamo lo stesso ruolo di un altro eventuale creditore nel caso in cui ci fosse una procedura di concordato. Lo dico perché questo è un punto importante, nel senso che siccome Ostiglia ha delle proprietà comunque importanti, i negozi, lo stabilimento balneare, delle aree che con la variante hanno magari assunto anche diciamo, un interesse diciamo, diverso, è evidente che noi cittadini di Cerveteri vedremo saldati i nostri debiti con una procedura diversa rispetto a quella degli altri. Quindi questo lo dicevo per dire che la presenza o meno della voce specifica nel capitolo X, io non so a quale capitolo tu ti riferissi, non ha niente a che vedere con le procedure che invece sono in piedi, sono avviate e che diciamo, volevo tranquillizzare l'Aula su questo argomento. Sul tema del cambio dell'amministratore unico di Ostiglia e del fatto che l'amministratore unico di Ostiglia in questo momento sia una persona di Cerveteri, mi sento di smentirlo, ma per un semplice motivo, perché io per motivi legati proprio al passaggio della rete idrica, che è un altro tema che mi sembrava tu avessi toccato e sul quale adesso do un aggiornamento, e mi sento con una certa frequenza con l'amministratore unico della società Ostiglia, che è il dottor Burlati, una persona, una figura pubblica, nel senso che è noto che è l'amministratore, e non mi risulta che abbia mai avuto contatti con Cerveteri o che sia residente a Cerveteri, quindi non so se ti riferivi a un'altra persona, però l'amministratore unico che ha contatti con la nostra città e che ha rapporti con noi e con Acea e con per le altre questioni è una persona che è stata incaricata, credo addirittura dai curatori della società madre, cioè del gruppo Bonifaci, di fare l'amministratore unico. Quindi solo questo. tema idrico. Sul tema idrico va fatta una precisazione, perché noi abbiamo speso intorno ai 200.000 euro per mettere a posto il depuratore di Campo di Mare facendo dei lavori in danno, ok? Posso anche dire che è stato un lavoro importantissimo per la nostra comunità, perché la qualità del nostro mare è aumentata anche perché abbiamo fatto potenziare ad Acea il depuratore di Cerenova e quello di Valcanneto, e perché abbiamo costruito i depuratori di Sasso e di Ceri. Però è evidente che il depuratore che stava lì aveva un ruolo importante. A seguito di questo abbiamo avviato, in collaborazione con una società del territorio, che è la società Petroforte, la gestione di quel depuratore della rete idrica, spendendo una cifra che si aggira intorno ai 20.000 euro mensili, sempre lavori che facciamo in danno, quindi lavori sui quali poi possiamo rifarci sulla società Ostilia, ok? Abbiamo poi convinto Acea e Ostilia 2 anni fa a sedersi a un tavolo per far sì che questa rete passasse nelle mani di Acea. Acea ha prodotto una bozza di convenzione trilaterale, cioè che impegnasse il Comune, Ostilia ed Acea. Perché il Comune? Perché il passaggio della rete idrica e di depurazione da Ostilia a Acea non è possibile per legge. È la stessa situazione che stiamo vivendo alle Due Casette con la rete di Arsial, cioè non può esserci un passaggio da un soggetto X che non sia il Comune ad Acea. Quindi il Comune deve prendere le reti da Ostilia e, dopo che le ha prese da Ostilia, le deve cedere contestualmente, possibilmente anche nello stesso momento, ad Acea o all'eventuale gestore. Acea ha proposto questa convenzione un paio d'anni fa, prima dello scoppio della pandemia. Il Comune ha subito dato un assenso, e c'è un carteggio che dimostra quello che sto dicendo. Ostilia invece non ha dato assenso, quindi non ha dato assenso a firmare questa convenzione. Come sapete, c'è poi stata state delle diverse vicissitudini, tra cui la morte dell'amministratore unico. Il nuovo amministratore unico, appena si è insediato, ha fatto una serie di incontri con noi abbiamo organizzato un incontro di nuovo con Acea, e nelle ultime settimane ha confermato la volontà a procedere in quella direzione. Quindi non appena Acea e Ostilia si accorderanno su alcuni dettagli della convenzione e Ostilia si dichiarerà pronta a firmare la convenzione, noi porteremo in Consiglio Comunale questo atto che prevederà il passaggio della rete da Ostilia al Comune, e contestualmente, nello stesso momento, il passaggio della rete dal Comune a Acea. Quindi questa è una cosa che non dipende da noi, perché noi siamo l'unico soggetto che ha già dato l'assenso circa 2 anni fa al firmare la convenzione. È evidente che se gli altri due soggetti, Acea che l'ha proposta e che è evidentemente d'accordo, ma Ostilia, che è il proprietario delle aree e che deve cederle, delle reti e deve cederle, non firma, noi non possiamo procedere all'acquisizione. Stessa situazione, anche se lei non l'ha nominata, glielo faccio presente, la stiamo vivendo ai terzi, alla frazione dei terzi, dove c'è Arsial, che invece deve dare la rete a noi perché noi poi la possiamo passare ad Acea. Aggiungo un fatto che non so se lei l'ha nominato, perché lei a un certo punto ha parlato dei depuratori, quindi forse l'ha nominato indirettamente. Una situazione analoga la stiamo vivendo sul depuratore di Sasso e sul depuratore di Ceri, che invece abbiamo realizzato noi e che quindi stiamo tenendo noi in gestione, e che hanno prodotto una qualità, come ho detto prima, un innalzamento della qualità delle acque del nostro mare, ma anche il fatto che il nostro comune non era più soggetto a degli avvisi di garanzia e dei processi che invece io ho subito nella parte iniziale, proprio perché non c'era questa rete. E anche lì Acea deve prendere questi depuratori, li deve prendere. Perché questo è importante? Perché prendendoli, come sarebbe suo dovere, smetteremmo noi di spendere i soldi per la gestione. Su uno dei due depuratori, dopo l'ennesimo incontro fatto a settembre, stiamo andando a Dama, sul secondo c'è ancora un problema che non dipende da noi però. Dipende poi, ahimè, dalla città metropolitana, che è il soggetto che deve autorizzare gli scarichi dei depuratori stessi. Quindi, insomma, volevo, in questo spero di aver risposto alle questioni che ha sollevato. E in merito a quanto ha detto la consigliera Belardinelli, che invece si è riferita alla questione legata ad ecologica, faccio presente che c'è stato un consiglio di amministrazione della municipalizzata al quale ho partecipato in qualità di socio, e abbiamo potuto, grazie a una serie di sentenze che nel frattempo non erano neanche arrivate, ma che sono arrivate successivamente, avere una posizione di vantaggio rispetto ai nostri creditori. Ricordo che i nostri creditori diciamo, nella sostengono, hanno sostenuto e anche sulla base di alcune sentenze passate ipotizzavano che la multiservizi, l'ecologica, dovesse dare l'ecologica per il tramite dell'ambiente cedite una cifra che potesse arrivare anche ai 6 milioni di euro, ma grazie a una serie di sentenze successive su cui noi abbiamo fatto un buon lavoro e mi sento di dire abbattendo i costi degli avvocati, perché ricordo che gli avvocati che sono stati nominati prima del mio arrivo sono costati alla multiservizi circa 150.000 euro. Ok? Noi adesso li paghiamo con una convenzione, mi sembra 20.000 euro l'anno, insomma un po' diversa la musica. Con questi che paghiamo di meno e che sono convenzionati abbiamo ottenuto degli importanti risultati, l'ultimo proprio poche settimane fa, che ha dimostrato che multiservizi non è, diciamo, non deve necessariamente riconoscere delle risorse che sono imputabili all'ambiente cedite. Quindi stiamo in una posizione sicuramente non semplice, perché è chiaro che c'è un debito e come ho detto anche in altre occasioni, è chiaro che ci sono delle responsabilità che non appartengono alla mia amministrazione, ci mancherebbe, però diciamo ci sono, cioè è evidente che c'è una situazione debitoria nei confronti di Ecologica Scarl. Un conto è se la situazione debitoria è di 2 milioni di euro, un conto se la situazione debitoria è di 7 milioni di euro. Quindi credo che il lavoro che stia facendo la nostra governance della multiservizi in questa direzione sia molto importante. Speriamo che a breve ci possano essere delle risposte. Attualmente l'unica cifra acclarata si aggira intorno al 1.100.000, ma grazie a queste sentenze successive non abbiamo il rischio diciamo che questi soldi vadano dati subito o tantomeno, come qualcuno ha paventato, che si possano fare dei miglioramenti. Quindi diciamo che abbiamo una situazione giudiziaria che nonostante ci riconosce un debito nei confronti di questo soggetto, ripeto, debito che appartiene alla gestione della municipalizzata quando non c'era questa amministrazione nella Pascucci 2 e nella Pascucci 1, abbiamo, diciamo, stiamo facendo un percorso giuridico giudiziario, non so qual è la parola giusta, che ci sta agevolando molto. Spero in parte di aver risposto a queste cose, lascio le risposte che sono più pertinenti magari alle domande
tecniche. Grazie, grazie sindaco. Ha chiesto la parola Angelo Galli e poi Lamberto Ramazzotti. Prego.
Grazie presidente. Allora, per rispondere al consigliere De Angelis, quando il consigliere De Angelis dice perché nei bilanci dell'Ostiglia non è riportato il debito, il credito, i ricavi o i costi, ho capito, ma non è che lo potete chiedere al Comune di Cervelli perché nei bilanci dell'Ostiglia, altrimenti ci potete... ha portato, sì, però ma non mi faccia finire perché altrimenti distorce quello che i cittadini, diciamo, vanno a capire, perché il Comune non ha nessuna ingerenza nei bilanci privatistici di tutte le società, tranne quelli della multiservizi. Oggi noi ci troviamo seduti qui a discutere un consolidato che tra l'altro è rigorosamente previsto dalla norma, laddove ci sono la somma dei due valori, quello della multiservizi e quello del Comune, e per dare una... diciamo una rappresentazione globale della gestione. Voi corretto, legittimo da parte vostra la considerazione che ha fatto lei proprio consigliere De Angelis sul fatto che noi non abbiamo agito e non abbiamo come posso dirle, non abbiamo partecipato alla gestione e quindi ci estraniamo dalla valutazione di questo bilancio. È una valutazione politica, è giusto, è legittimo, nessuno che le devo rispondere, che ha ragione in merito a questo. Ma quando mi dice perché nel bilancio dell'Ostiglia, ma l'Ostiglia non è un ente partecipato dal Comune, è un ente privato, totalmente privato, io non posso andare dall'Ostiglia e dirgli guarda nel bilancio, perché se lo posso fare con l'Ostiglia lo potrei fare così come lo faceste voi alla cantina sociale, oppure a Baldini Stefano che ha la tipografia, oppure al mobilificio Badini così gioca in casa, vado lì e dice scusatemi, perché non avete posto in bilancio l'IMU che dovete al Comune di Cervelli? Mi viene una domanda, è un'affermazione stupida. Non è così, assolutamente. C'è la riservatezza, c'è la differenza e la differenziazione, noi siamo l'ente comunale e possiamo dire e fare e incidere sull'azione amministrativa, sui bilanci nostri, sui bilanci dell'ente e sul bilancio della multiservizi. Posto questo e ragionato in questi termini, mi costa farlo, perché dopo mi dite sempre, vi spiego una cosa fondamentale. Quali voci rientrano nelle entrate comunali e quali nelle entrate della multiservizi? Allora, la considerazione, scusate, me la tolgo perché altrimenti i brucchi mi danno fastidio, della mascherina. Allora, i termini di redazione dei due bilanci sono completamente diversi. Una cosa è l'ispirazione che hanno dalla norma la multiservizi, soggetto privato, seppur a partecipazione pubblica e in house, e una cosa è l'ente pubblico. Per quanto le domande voi facevate in merito alle entrate dello Stiglia, dovete sapere che un'entrata, perché possa essere riportata e inserita nel bilancio comunale, non è perché io dico che devo avere 1 miliardo di euro dallo Stato, lo posso iscrivere in bilancio, perché altrimenti tutti i comuni sarebbero in default. È tanto semplice, perché ti dico, guarda che Mario Rossi o l'ente regionale mi deve dare 2 milioni di euro, noi prendiamo 2 milioni di euro, tanto ci servono sempre i soldi in questo ente, ma come in tutti gli altri ritengo, prendiamo 2 milioni di euro, li spendiamo e poi chi ci li dà? Nessuno, perché non c'è. Quindi la norma si è preoccupata di questo. Vi ricordate il cambio di normativa che ci fu nel 2016, quando da una contabilità normale siamo passati a una contabilità diversa, quasi privatistica per l'ente, e con delle implicazioni maggiori e che determinano, tra l'altro, lo dissi anche all'epoca, una maggiore complessità per i consiglieri di capire quello che è il bilancio comunale, un'entrata deve essere certa. Cioè non è che io marzo in piedi la mattina e ti dico guarda che ti devo dare 1 milione di euro, deve essere liquida, cioè la devo poter incassare. Perché questo, la ratio della norma? Perché se non la incasso è ovvio che non posso imputare una spesa nel bilancio del comune, perché se io impegno la spesa poi non c'ho l'entrata, la devo andare a sovvenzionare con altre entrate. Non solo deve essere certa e liquida, ma deve essere esigibile, perché benché non me la pagate, io posso essere titolare a richiedervela. Così come dall'altra parte il costo deve essere certo e liquidabile. Ora, capite che tutto questo cozza coi complimenti che fate al dirigente. Ora, dovete smetterla di dire al dirigente che è bravissimo, eccezionale, meraviglioso, che lo è tra l'altro, perché lo è di fatto, e è cauto nella redazione dei bilanci, anzi esprime una cautela forse oltre ogni misura, come eravamo tra l'altro stati abituati in precedenza dal nostro precedente ragionier Megozzi. Ora, perché cozza? Perché se lui dite a lui che è redatto bene, è lui che deve dichiararci l'entrata, è lui che la deve iscrivere, non è certo il sindaco che può andare lì, o Angelo Galli delegato al bilancio, dice oh guarda mi ci devi mettersi 300.000 euro, facile, che ci vuole? Allora lì facciamo 4 milioni, 2 milioni, facciamo lì, facciamo sopra, carta vince, carta verde, cioè non è questo il concetto che se... che deve trasparire nei confronti della gente, è che questi sono dati ufficiali, sono l'entrata è certa, cioè deve entrare. Poi ci sono altre implicazioni che la norma tutela. Questo che significa? Significa che non è detto che una somma che io metto come entrata sia certa, liquida, esigibile, poi io la incassi veramente. Vi faccio un esempio stupidissimo, l'IMU o la TASI, la TARI, quello che è. Cioè non è detto che poi io vada in fondo e l'incassi. Tant'è che cosa? Che la norma, sempre in ausilio, in aiuto al dirigente soprattutto, ma anche alle amministrazioni intesa come ente, aiuta e ti dice guarda, attento, che in relazione alle entrate, a quello che mi generi, stai attento perché in funzione o storico o in funzione in altre condizioni mi devi generare un fondo crediti dubbi di esigibilità. Cioè nel senso mi devi mettere alcune somme lì perché non le devi usare, perché se non le incasserai, ovviamente non le puoi impegnare. La norma si preoccupa, così come nei bilanci privati si preoccupa di non far iscrivere ricavi fittizi, ricavi presunti, cioè un postulato di bilancio privato recita che non si possono mettere ricavi sperati, ma si devono mettere i costi sperati. Questo perché? Perché anche la norma cerca di dare una maggiore cautela nella redazione di un bilancio, in modo tale da dare e da trasferire un risultato che è il più fedele possibile e il più cauto possibile. Quindi le cose stridono, o è bravo o non è bravo, perché se lui avesse o avrebbe dovuto mettere in conto nel bilancio i ricavi dell'Austilia, quali sono non lo so, però non è qui il momento per discuterne, non l'ha fatto. Quindi non è un buon dirigente. Se è buon dirigente, vi dovete affidare a quello che lui ha riportato qui dentro, delle due, una. Non si può scendere in consiglio comunale perché, per carità, la lode al dirigente, cioè, però perché? Perché che? Ma che io vado dal dirigente, lei ha subito qualche pressione per inserire qualche ricavo o qualche entrata presunta? Certo, ci sono quelle che derivano dai contributi. Anche lì il contributo, se non è certo liquido ed esigibile, non può essere inserito. Tant'è che troverete su ogni variazione di bilancio, su ogni scheda presentata agli uffici per l'entrata del contributo, trovate allegato successivamente tutta la documentazione afferente il rilascio di quel contributo. Questo è il concetto. Se capite questo, cioè, è inutile discutere sulla documentazione. Consigliere, il presidente Travaglia vi ha detto che c'è arrivata la ridosso, non è vero. Non è vero, perché la documentazione afferente il consolidato vi è arrivata in posta e ho le mail qui mandata dai servizi, perché vi è arrivata a voi consiglieri una volta. Ai commissari, come Falconi, Orsomando e altri tre della maggioranza, due volte. Due volte, perché convocai e abbiamo discusso il consolidato anche in commissione bilancio, seppur poi atto ritirato e non andato in consiglio, e lo abbiamo poi ridiscusso all'ultima commissione bilancio, che non ricordo quale. E la documentazione vi è stata inviata il 23. Basta con questa polemica sulla documentazione, se la guardate o non la guardate, non fa niente, ma basta con questa polemica. Cioè, non si può andare...
Vai a chiudere, consigliere.
Sì.
Terminato il tempo.
Un'ultima questione, sempre di natura tecnica. La raccolta differenziata, dice l'efficientemente. Quali sono quelle partite che vengono tolte? Se io vi faccio un'ipotesi, noi paghiamo il servizio per il verde alla multiservizi. Quando paghiamo il verde alla multiservizi diamo 1 milione d'euro, dico cifre non reali, faccio delle ipotesi. Se il comune considerasse come uscita 1 milione di euro, la multiservizi considerasse l'entrata come 1 milione di euro e a sua volta considerasse il costo che sostiene per il verde di 1 milione di euro, capite che c'è una duplicazione di costi. Cioè il costo o lo sostiene il comune o lo sostiene la multiservizi. Ecco quella che era la pulizia delle partite infragruppo che vi chiedevo e che vi dicevo. In merito a questo sono disponibile a darvi altre risposte.
Grazie, consigliere Galli. Consigliere Ramazzotti, prego.
Grazie, presidente. Buongiorno. L'ottima e chiara esposizione professionale del collega consigliere Galli mi auguro che possa essere servita dopo tanti anni a chi anche sta qui soltanto per dire sì o no. Esposizione chiara, bilancio consolidato, chi fa vita amministrativa sa cosa significa. Ma questo, caro collega, non è sul consigliere comunale di fare certe riflessioni nel quadro generale. Questo è il nostro ambiente, questo è il nostro luogo, se noi eravamo soltanto tecnici e non c'era il voto di carattere politico. Perché, per far capire un po', anche per allargare un attimino anche questo concetto, fermo restando che ritengo quello che tu hai detto è giustissimo e correttissimo, quando nascono certe perplessità, come ha detto il collega De Angeli sullo Stiglia, nasce perché dalla lettura camerale dello Stiglia il 98% è di una persona di cervelli, con tutto rispetto, che non ha nessuna capacità né immobiliare né di consistenza. Oggi al 90%, 98% della proprietà, basta che fate una lettura camerale. Questo perché ci allarma? Non certo col bilancio consolidato, che come hai detto tu correttamente nulla a che vedere. Ci allarma perché quella che è la situazione Ostiglia, io parlo dello Ostiglia e poi parleremo di altro magari, è quello che lo Ostiglia non solo deve al comune, come ha detto correttamente il sindaco per gli interventi fatti, lo Ostiglia da quando è stato adottato il piano di recupero, Angelo Galli è un grande professionista e lo sa meglio di me, l'IMU non si paga più, non si dovrebbe pagare più sul terreno agricolo, ma sul valore di mercato, cosa che non è stata fatta da questa amministrazione. La legge lo dice, non lo dice Lamberto Ramazzotti, lo dice la legge. Siccome noi abbiamo adottato ai sensi della legge 28 questa perimetrazione per nuclei abusivi con minima occupatura, da quel momento dice il Consiglio di Stato, e Angelo Galli lo sa benissimo, dice il Consiglio, da quel momento lo Stiglia deve pagare l'IMU non come terreno agricolo, ammesso il concetto che l'abbia pagato, ma come terreno edificabile. Sono passati 3 anni, non mi risulta, non ho visto io nessun atto o nessun tipo di cosa. La legge è chiara, non ammette interpretazioni, c'è una formula. Questo per essere tanto, tanto chiari. Ecco perché quando si parla, come ha detto correttamente Galli, non sono soldi certi, però lo sa benissimo lui, grande professionista, che quello che dico è giusto, è legge. E la Bassanini, è vero, ha dato questa, come dice giustamente Galli, l'opportunità, no, il potere al dirigente, però la politica esiste e queste cose rientrano anche nei nostri compiti, cioè in quei compiti di quei consiglieri che vogliono un attimino capire che cosa è successo. Anche perché, cari colleghi, lo sapete, molti di voi partecipano alle aste, tutto sta andando all'asta. A febbraio va all'asta lo stabilimento Quadrifoglio, sono andati all'asta 4-5 negozi, vanno all'asta anche 5-6 negozi, quando poi non ci avremo più niente, perché se sono aggiudicati tutto alle aste, voglio vedere se andiamo a chiedere i soldi indietro. Quando sono aggiudicato. Io poi prendo l'occasione anche per dire un grazie all'avvocato del comune Valerio Morini. Voi non lo sapete, ma chi lo vuole sapere, il comune di Cerveti, grazie all'avvocato Morini, ha vinto al Consiglio di Stato, cioè sentenza definitiva, la situazione di quel lotto che si parlava, di quella famosa causa dove me compreso abbiamo avuto delle vicissitudini felici, no? E il Consiglio di Stato ha sentenziato che quel terreno non potrà mai essere edificabile per nessun motivo, in quanto era terreno di pertinenza della cooperativa Villa Bruna. Pertanto ha messo con 4 righe una pietra definitiva su ogni singolo aspettativa o gioco che si può essere. Certo, signori, noi siamo consiglieri comunali, noi ci prendiamo le nostre responsabilità con il voto, con l'espressione, guarderemo dopo sul centro commerciale dove ci competono dirette, penali e civili. Poi magari qualsiasi tipo di interpretazione lascia il costo anche fisico. Io ve l'ho ridetto, il 19 novembre andrò a Perugia, in quanto il procuratore di Perugia ha rinviato a giudizio i signori, che non voglio fare nomi, che ho detto prima, del terreno, per diffamazione nei miei riguardi, nei riguardi della Presidente all'epoca del Tribunale, oggi della Corte d'Assise, dottoressa Capri, del dottor Gentile, del dottor Filogono, del dottor Di Giovanni. Tutti siamo stati offesi e il 19 novembre c'è l'invito a costituirsi parte civile su questo processo, nel senso che poi tutte le cose vengono a galla. Magari non vengono a galla subito, beh, ci vuole tempo, fanno anche male, però chiudo questa parentesi, ringrazio il Presidente che sono andato fuori, io ci tengo a ringraziare dell'ottimo lavoro fatto all'avvocato Morini, che ha chiuso una volta per tutto con sentenza definitiva questa storia di questo terreno, edificabile sì, edificabile no, cosa no, il Stato ha detto punto, lì non si può fare niente. Arrivederci, grazie.
Grazie. Mi ha chiesto di parlare consigliere Magnani, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò abbastanza breve, però ascoltando i colleghi, insomma, ho preso qualche appunto. Ma ovviamente, e mi rivolgo al collega Galli, quando diciamo che il dirigente Antonio Lavorato è un dirigente eccellente, quantomeno parlo per me, io lo dico sempre con onestà intellettuale, con sincerità. Chiaramente quello che andiamo a votare adesso è un atto dovuto, il bilancio consolidato non è altro che un documento consuntivo di esercizio con la rappresentazione, diciamo, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, questo è poco ma sicuro, e nella fattispecie tra il Comune di Cerveteri e la sua partecipata. E quindi nel, diciamo, esplicitamente tecnico, no? come atto, chiaramente, però per quanto invece riguarda la gestione di ambedue i bilanci e quindi la direzione verso la quale si è voluti andare, mi riferisco quindi all'aspetto squisitamente politico, allora qua veniamo chiamati, diciamo, a dare un giudizio. Il giudizio che posso dare io, nonostante le spiegazioni e le esposizioni sia di lei, collega Galli, che del sindaco, non sono, diciamo, esaustive, nel senso, io da consigliere comunale mi domando, ora al di là dei debiti rappresentati in uno o nell'altro bilancio, del motivo perché non ci sono, del fatto che dal 2016 diciamo si è cambiati radicalmente nell'elaborazione poi del bilancio, cambiando la normativa e complicando di non poco, diciamo, l'analisi, la lettura dello stesso, con tutta questa marea di coefficienti, tutti, diciamo, è stato fatto un lavoro quasi per mettere in difficoltà, ecco, chi andava a leggere certi dati anziché agevolarlo. Ma la domanda che mi pongo sì, è vero, è come dice il sindaco, noi oggi abbiamo la fortuna di essere come comune dei creditori privilegiati e non dei creditori chirografari, per esempio. L'ho studiato queste cose, quindi le conosco molto bene. E non riesco a capire perché da consigliere noi interveniamo subito, perché come diceva il collega Ramazzotti, di immobili all'asta ce ne stanno andando tanti, e da quando si sono sbloccate poi le procedure si andrà ancora più velocemente, e nulla ci vieta ed esclude di pensare che magari a livello nazionale, e intendo a livello normativo, non si creino delle condizioni ancora più diciamo a vantaggio poi, no? Delle banche che oggi hanno questo grosso problema da gestire, che è quello legato a questa infinità di immobili che sta finendo sul mercato delle aste. Quindi da consigliere, ma prima ancora da cittadino, mi domando perché non interveniamo, perché non cerchiamo di rivendicare ciò che ci spetta, che siano i tributi, che siano gli interventi in danno, quello che sia è indifferente. Io non riesco a capire perché non interveniamo fattivamente, non andiamo a fare del male a chi evidentemente ha giocato sporco con noi, no? Non riconoscendoci ciò che ci spettava ed impegnandoci a dover mettere dei soldini al posto suo, e parlo degli interventi in danno, da anni a questa parte. Quindi questa è la domanda che voglio porre al collega Galli o al sindaco, chi preferisce proprio rispondere. Per quanto invece poi riguarda il discorso dell'ACEA, dei depuratori, a cui faceva cenno prima il collega De Angelis, e per cui poi dopo il sindaco ci ha diciamo, dato delle spiegazioni in merito. Io passo spesso a Ceri e ho notato che sì, c'è una struttura che funge da depuratore, ma non è però un'opera vera e propria, cioè non è una struttura fissa stabile, è una, come la vogliamo chiamare, è una struttura comunque itinerante, mobile, messa lì quasi a tamponare, quasi a chiaramente tentare di andare a ad accontentare in termini di depurazione, quindi idrici, le sofferenze che ha la frazione di Ceri. Io ricordo, perché lo lessi, il contratto tra Acea e Comune di Cerveteri, e mi ricordo che quel contratto, che era un papier di fogli impressionante, prevedeva una serie di investimenti milionari da parte della stessa Acea nei confronti del Comune di Cerveteri e del suo territorio, e questi investimenti erano chiaramente previsti in termini di strutture, in termini proprio fattivi, no? Sul servizio idrico integrato, strutture che però ancora non ho avuto il piacere di vedere realizzate sul nostro territorio, quindi insomma vorrei anche un'attenzione in più rispetto a questo, perché Acea è una società che sta gestendo un bene che è un bene inalienabile, che è quello dell'acqua, acqua che purtroppo in questo territorio, per un motivo o per un altro, e soprattutto in determinate frazioni, è molto carente, quindi in 10 anni io credo che si sarebbe potuto fare di più anche da questo punto di vista. Quando parliamo di acquisizioni, purtroppo questo comune pecca un po' ovunque, perché mi torna in mente le tante acquisizioni mancate, come le aree private o alcune particelle magari relative, ad esempio mi viene in mente al bosco di Valcagneto, vabbè, ma senza che tergiverso e vado, diciamo, fuori tema. Tornando sul punto, aspetto di avere queste risposte e poi dopo mi riservo di esprimere come voterò, se a favore o contro nella replica. Grazie Presidente.
Allora, grazie consigliere Magnani, io non ho altre richieste di intervento. Se possiamo definire che il primo giro di interventi sono terminati, passiamo alle repliche. Volevo annunciare che è presente anche la vice sindaco Francesca Cennerilli, e pertanto iniziamo un giro di repliche. Chi vuole intervenire per replicare, se non ci sono interventi di replica? Allora, De Angelis, ricordo che ha 5 minuti di tempo. Prego De Angelis.
Grazie Presidente, replico solo perché purtroppo il consigliere Galli, nonché delegato al bilancio, non so che altro, evidentemente stava al telefono, quindi non ha potuto seguire tutta la mia presentazione e le mie cose, che invece ha fatto il sindaco, perché in parte mi ha risposto il sindaco. Allora andiamo per gradi, va? È vero quello che dice il sindaco, l'amministratore unico dello Stiglia è il nome che lui ha fatto, ma è anche vero che quello che dico io, probabilmente c'è stata una mala interpretazione, era riferito al 98% della proprietà, che è di una persona di Cerveteri, e qua c'è il verbale d'assemblea. Quindi iniziamo subito a dire che questo, no? Diciamo, per quanto riguarda lo Stiglia, induce un consigliere che ha una veduta a 360 gradi a fare determinati discorsi in consiglio comunale, specialmente allargando quello che è la sua veduta sul bilancio consolidato. Per quanto riguarda quello che ha detto Galli, guardi che nessuno ha chiesto al Comune di Cerveteri di andare a vedere il bilancio dello Stiglia o di mettere in discussione il bilancio dello Stiglia, tutto quanto. Lei ha capito male, oppure ha frainteso. Io ho detto che abbiamo comparato le voci del bilancio Ostiglia con quelle che erano presenti all'interno del bilancio consolidato del Comune di Cerveteri per andare a individuare determinate cose. Tutto qua, né più e né meno. Quindi andare lì a ciularmi il manico e dire determinate cose, mi permetta, lascia il tempo che trova, perché lei fa finta di non capire, oppure ha capito fin troppo bene. Ma questo lo vedremo sugli prossimi punti. quelli che verranno. Perché noi, se facciamo dei lavori in danno, e questo l'ha recepito il sindaco, tant'è vero che ha detto guarda De Angelis che ci sono delle cose in piedi di recupero, se facciamo i lavori in danno è normale che il consigliere vuole sapere se sono stati recuperati, quando vengono recuperati e per come e per quando, visto che fino a qualche mese fa lo Stiglia era di proprietà totale del gruppo Bonifaci, eccetto il 2%, e che lo stesso gruppo Bonifaci è roba del 5 di ottobre, ha presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo. Quindi lei può raccontare tutto quello che vuole, ma da quest'altra parte c'è gente che legge, si informa, verifica, e no come immagina lei, guarda i documenti all'ultimo momento. Quindi il gruppo, e poi tra l'altro l'amministratore unico, è stato detto dal sindaco, non lo dico io, è persona conosciuta dal gruppo Bonifaci, perché è stato messo dal gruppo Bonifaci, se non ho capito male quello che ha detto il sindaco. Quindi c'è ancora un certo legame che gira, no, su questa storia qua. Lei dice, a un certo punto dice, i debiti, quello che parla solamente di entrate, e non parla però di uscite. Quindi non riusciamo a capire perché parla solo di entrate su un bilancio consolidato, che un bilancio consolidato è fatto di partite d'uscita e partite d'entrata. Quindi mi sembra strano questa cosa qua, ma questa l'andremo a verificare, perché poi è naturale che quando io sento alcune situazioni e sento alcune cose, il sindaco è stato abbastanza eloquente quando ha detto faccio presente che c'è stato un consiglio di amministrazione dove grazie ad alcune sentenze siamo in una posizione di vantaggio, riferendosi al debito SCARL, e lei dice lo SCARL non è un debito, no, che può essere definito diciamo solido tra virgolette, no, come lo vogliamo dire, cioè non è ancora stato identificato come debito, no, ancora non è stato detto quanto debba pagare il comune o non debba pagare, però è andato di fatto che questo debito esiste, cioè. Ora il sindaco ci dà la notizia che è diminuito fino a circa un milione d'euro. Questo mi può far solo che piacere se corrisponde alla realtà, non dico che è detto una bugia, però se corrisponde alla realtà. Poi dice gli avvocati hanno raggiunto ottimi risultati. Sì, ma qua si parla sempre che, e questo fa parte anche del bilancio consolidato, qui si parla sempre di avvocati che hanno raggiunto ottimi risultati, e poi mi ritrovo con verbali dei revisori dei conti che dicono attenzione, andate per cortesia, si invita l'ente a verificare quali sono le liti pendenti, quanto ammonta e così via. Scusate, ma se fanno così bene, noi non sappiamo neanche quante sono le liti pendenti, quante sono le cause, quanti ci sono i resoconti. Mi ricordo un anno fa circa che fu fatta una richiesta, penso proprio dal segretario agli avvocati, a ogni singolo avvocato per ogni singolo settore, fu fatta una richiesta di ricognizione delle liti pendenti, oltre un anno fa, forse pure due anni fa. Ad oggi non si sa a quanto corrispondono queste liti pendenti. E guardate che spesso e volentieri, lei può pure girare la faccia dello sguardo dall'altra parte, ma spesso e volentieri gli avvocati del comune le cause le perdono o le mandano per ente. Quindi c'è qualcosa che non quadra, perché oggi andiamo con un debito fuori bilancio che so poche lire, so 7.000 rotti euro, che probabilmente fanno vivere pure una famiglia composta da un paio di persone, però andiamo con l'approvazione del debito fuori bilancio dovuto a una causa persa del comune. Ma mica c'è solo quella, ce ne sono tante altre di cause perse. E il problema è che qua si dice solo di quelle vinte, non si dice mai di quelle perse, no? Quanto siamo bravi, quanto siamo belli, madama la Marchesa. Ma non è così, caro Galli. Quindi quando, come le ha giustamente fatto presente il consigliere che mi ha preceduto, quando praticamente le viene detto è corretto, è giusto che i consiglieri comunali in aula vadano a esprimere delle perplessità e allargano il loro modus operandi a 360 gradi su tutto quello che gira intorno al bilancio consolidato, lei non può venire qui e fare il maestrino e dire ah no, io al bilancio consolidato no, non vado a guardare quella costiglia, non vado a guardare quello, non vado a guardare quell'altro. E ti credo, lei è maggioranza, Questo è un lavoro che deve fare l'opposizione e le posso assicurare che lo fa anche bene.
De Angelis dovresti concludere.
Sì, vado a concludere. Mi dispiace che lei dice, consigliere Galli, parla dei documenti, parla di che sono stato, è stato fatto, dato tutto, poi dopo però dice, ha detto una cosa, io ho fatto attenzione, dove ha detto c'è stata una commissione, è stato portato il bilancio, però poi il bilancio non è stato portato in consiglio comunale, quindi è stata fatta un'altra commissione. Allora io faccio presente una cosa, se io vado a vedere dei documenti, ok, che non sono, sono documenti che sono alla visione dei consiglieri, e poi questi documenti, per qualsiasi cosa, c'è stato un errore, c'è qualsiasi cosa, vengono modificati, no? A tre giorni, quattro giorni, è inutile che lei ride, lei può ridere quanto vuole, ma la realtà dei fatti è questa. La realtà dei fatti è che voi dite, andate a vedere i documenti, poi dopo ci troviamo le integrazioni, ci troviamo gli aggiustamenti, che sono stupidaggini alcune volte, ma alcune volte sono pure cose un po' importanti. Quindi lei non può dire questo. I consiglieri hanno tutti pari diritto, sia quelli di maggioranza sia quelli di opposizione. Tutti i consiglieri devono avere la documentazione, che poi il Presidente decida di mandarla, di dire un avvertimento, venite a vederla la documentazione, la potete visionare dentro gli uffici, no? E poi tocca vincere una causa per andare a visionare gli atti, no? Perché è così, anzi due, quindi voglio dire, ce ne corre su dire tra il dire e il fare, no? Allora, dico solamente, cerchiamo un attimo di essere più elastici, no? Cerchiamo di mandare gli atti prima, in modo tale che tutti se li guardano coi tempi dovuti, e non dire, vieni da Roma, vieni a vedere i documenti, così sei un costo aggiunto per il Comune, perché devi venire in Comune, quindi a giornata qualcuno la deve pagare, a pagare il Comune Cerveteri, perché io sono un
consigliere De Angelis, hai quindi raddoppiato il tempo di replica.
Quindi, mi scuso Presidente,
Scusi però... Non
mi scuso Presidente, però lei lo consente anche ad altri, non solo a me.
No.
Ok.
Guarda, tu hai raddoppiato il tempo di replica.
Grazie.
Prego. Allora, ci sono altre repliche? Se non ci sono altre repliche, consigliere Galli.
Grazie Presidente, ma solo per rispondere al consigliere De Angelis, che purtroppo...
Risponda al consiglio comunale, no? Al consigliere
De Angelis.
Risponda a tutti.
Delle assezioni, caro consigliere De Angelis, lei non doveva venire a Cerveteri il 23 settembre, perché il 23 settembre l'ufficio di ragioneria le ha inviato per mail, così come l'ha fatto a tutti i consiglieri, anche a me, il testo della proposta, il parere il tecnico, il parere contabile, il verbale del collegio dei revisori, la delibera di giunta comunale. Quindi lei dal 23 settembre nella sua casella di posta elettronica, andate alla ragioneria e smentite, praticamente mi hanno mandato il WhatsApp dell'invio, poi potrete dire quello che volete, assolutamente, però ce l'abbiamo, sicuramente non sarà così. Gli atti io l'ho sentita con enorme silenzio.
Ma prego, però non intervenite fra di voi. Consigliere De Angelis, ho ricordato che hai raddoppiato il tempo, ritorni, vai.
Signore De Angelis, purtroppo...
Vai avanti Galli, vai avanti, se no interrompo tutto e vado a voto.
I cittadini di Cerveteri devono sapere che gli sono stati inviati tutti i documenti, poi non si è discusso in consiglio, anche perché i punti all'ordine del giorno del precedente consiglio mi sembra erano 9, una cosa di questo genere, e abbiamo ritenuto di rinviare il punto a questo consiglio comunale. Quindi sentirsi sempre dire che sono arrivati, non abbiamo potuto studiare, eccetera, è un fatto soltanto pretestuoso, ma solo per dire questo, poi che lei mi dica me li può inviare prima, io faccio il possibile, così come lo faccio durante le commissioni bilancio, dando l'opportunità di ascoltare, sentire senza nessun problema, che qualcuno salta in piedi e mi dica no, non ho potuto fare questo, non ho potuto, non ho avuto, non ho fatto, ma assolutamente no. Quindi la trasparenza dell'amministrazione c'è in tutto per questo. Ha potuto studiare perché dal 23 settembre al 21 ottobre siamo... Ascolti, abbia.
Angelis, per cortesia, dai,
no,
vai avanti. Galli.
Riguardo alla questione Ostiglia, io ve lo ripeto un'altra volta, a me non interessa chi è l'amministratore, io con l'amministratore non ho avuto i rapporti che ci ha avuto il sindaco vi può dire tutto quello che vi pare, io sono qui a dirvi quello che rappresenta oggi l'atto in discussione e che va in deliberazione. L'atto che porta in deliberazione ha per quanto riguarda l'ente, un'entrata e un'uscita. Le entrate sono quelle che sono certe, liquide ed esigibili, così come le valuta il nostro dirigente e le reputa, perché deve mettere tra l'altro, scusatevi, le valuta e le conferma in quanto deve mettere il suo assenso in un atto del genere, e dove c'è anche il suo parere. Per quanto riguarda le uscite dal canto, lo stabilisce la norma quale ci vanno quelle certe liquide e liquidabili, questo è. Quindi è inutile che mi si continua a dire ma quello c'era, quell'altro non c'era. Per rispondere al consigliere Ramazzotti in merito all'IMU, ha ragione, ma qual è, chi dice contro? L'unica questione non è che oggi possiamo andare a fare il processo se lo Stiglia ha versato sull'approvazione della perimetrazione, che mi sembra che sia avvenuta ad agosto, ma la dovrà versare il 16 dicembre eventualmente in autotassazione. Quindi oggi mi sembra... No, la perimetrazione, scusate, ho detto una baggiarata, abbiate pazienza, ma guardate che io le riconosco le mie, l'adozione, non la perimetrazione, perché con la perimetrazione non si dà nessuna cubatura aggiuntiva, quindi non si cambiano i valori venali del terreno. Tra l'altro cito pure il fatto che è pregna di discussione questa interpretazione, perché nella sostanza vi dico che un'impresa, a prescindere dallo Stiglia, ma qualunque altra nel territorio di Cerveteri che viene adottata una un'adozione o qualunque atto pubblico che renda il terreno edificabile, deve pagare magari l'IMU al comune di Cerveteri, poi magari negli due anni, tre anni la regione la boccia l'adozione e si ritrova che ha dovuto pagare l'IMU. Per me è una norma iniqua, ma è Angelo Galli che lo dice, mica lo dovete dire voi, assolutamente, lo dice Angelo Galli, che per lui è una norma fatta male, cioè che dovrebbe il pagamento, cioè il vero incremento di valore ce l'ha quando la regione l'approva, ma è sotto gli occhi di tutti, solo chi non vuole dirlo può pensare che è giusto che sia così. Certo, partecipano a devono partecipare in autotassazione a dicembre, se lo fanno lo faranno. Poi quello che fa lo Stiglia sono cavoli dello Stiglia, c'hanno un collegio dei revisori, sarà problemi del collegio dei revisori del Bonifaci quello che fa. Per me è come se fosse un qualunque altro soggetto imprenditoriale che è sul territorio. È ovvio che ci abbiamo rapporti. Il concetto qual è, cari cittadini? È che dà fastidio che un'amministrazione dopo 50 anni realizza un lungomare. È questo. Consigliera Berardinelli, avete parlato di tutto e di più su un bilancio consolidato che non c'entrava niente con la metà degli interventi che avete fatto. Abbiate la pazienza e l'educazione di ascoltare. Vi dà fastidio, lo so. Ma tutte le volte
Galli, fate, vai a concludere.
No, voglio il doppio del tempo, così
no, 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 non voglio niente. Galli ha concluso
il concetto, cari cittadini.
Che... concludo, concludi, no? È certo.
Concludo, cari
non
cittadini.
È perché una volta uno va fuori, poi aspetta tutti.
No, no, vabbè.
E però... non si può dire voglio il tempo, non voglio niente.
Però
concludi,
aspetta,
Galli.
Aspetti un attimo, presidente. Io gradirei fare un intervento pacifico, tranquillo, senza essere
fallo,
interrotto né della consigliera Berardinelli e né dal consigliere Deliani.
E fallo,
nei loro interventi.
Fallo, però, scusate, se noi dobbiamo parlare all'interno del consiglio comunale anziché del punto all'ordine del giorno, parliamo di tutto meno del punto all'ordine del giorno. Dopo non solo che non battono i tempi di replica, bisogna non raddoppiarli, bisogna triplicarli.
Sono
e non è detto che se uno va fuori in via eccezionale,
no,
poi è un buono che aspetta tutti.
Guarda, io non
concludi, Galli.
Però
concludi.
Voglio ricordare ai cittadini che questa amministrazione definitivamente ha iniziato un processo di conclusione, di sistemazione del lungomare, di campo di mare, tante opere urbanistiche, tanti questioni urbanistiche sono state affrontate con il coraggio di questa amministrazione e con qualcun altro, tra l'altro parlo di qualche consigliere che magari si è astenuto su qualche deliberazione riflettendo e analizzando.
Galli, e cosa c'entra col bilancio consolidato? Io non l'ho capito, scusate, io sarò un po' decoccio, ma io non ho capito che c'entra la replica di un bilancio consolidato con lungomare di campo di mare. Francamente, prego, consigliera Berardinelli.
Grazie presidente, volevo innanzitutto ringraziare il sindaco per le risposte che ha dato. non posso, che sono state per quanto riguarda la mia richiesta esaustive, poi verificherò con i documenti, insomma, a che punto è questa questione del debito con l'ecologica SCAR. Comunque lo ringrazio. Non posso ovviamente ringraziare il consigliere Galli, perché più che un intervento credo che abbia fatto un comizio preelettorale. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Volevo tornare sul discorso dell'IMU, dello Stiglia, che aveva detto il consigliere Ramazzotti, perché Galli ha detto che c'è la legge, però la legge è ingiusta. A parte che ha fatto confusione tra la perimetrazione e l'adozione della variante al PRG, e parliamo del 2017, quindi quei soldi erano dovuti dal 2017, dal dicembre 2017. E riguardo a questo vorrei ricordare che noi, io, il consigliere Mazzotti e il consigliere Argentili, tanto perché prima ho sentito che nessuno se n'era accorto, dovevano pagare le tasse, e abbiamo anche fatto un esposto alla Corte dei Conti, ad oggi non abbiamo avuto riscontro, magari sarà mia cura sollecitare. Però, consigliere Galli, se c'è la legge, non è che noi consiglieri possiamo dire se la legge è giusta o sbagliata, va applicata, punto e basta, anche laddove non venga ritenuta giusta. Anch'io posso ritenerla iniqua, come ha detto lei, ma andava comunque applicata, cosa che invece ad oggi non è stato fatto, quindi è bene sottolinearlo. Grazie, Presidente.
Allora, grazie alla consigliera Belardinelli, che tra l'altro ci ha fatto recuperare pure qualche minuto. Non ho altre richieste, ce n'è una.
Io potrei parlare, Presidente?
E dopo Pascucci. Adesso Magnani. Prego, Magnani.
Sì, grazie, Presidente. No, nulla. Come avevo anticipato nell'intervento, nella replica, volevo semplicemente dire, senza andare fuori tema, come ha fatto il collega Galli, che stava parlando un altro po' delle palme del lungomare, non so che cosa c'entrasse, comunque che ok, l'atto è un atto tecnico, quindi tecnicamente nulla da dire, confido nell'esperienza e nella professionalità del nostro dirigente Antonio Lavorato. Da un punto di vista politico però mi riserverò di votare contro questo atto, perché non mi ha soddisfatto la gestione né dell'uno né dell'altro, quindi né del comune né della multiservizi. In questo caso, votando un bilancio consolidato, si parla di soldi e di come si è impiegati e di come si sono impiegati in questi anni. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco. Prego, sindaco, ricordo anche a te.
Grazie. No, io volevo dare una precisazione su quello che ho detto prima, perché dagli interventi successivi mi sembra che forse io non sia stato chiaro, e provo a farlo velocemente. C'è il comune, che è il nostro ente e che è proprietario in quanto socio al 100% della multiservizi, così capiamo la questione debitoria. La multiservizi è una società al 100% pubblica che negli anni, nella sua prima gestione, ha creato una società che si chiamava Ambiente Cerite, che serviva a gestire il servizio idrico. Ok, la faccio molto veloce. Questa società Ambiente Cerite era partecipata al 49% da una società privata che si chiamava Ecologica Scarl. Se non si sono create una serie di cause in questi anni, perché la Ecologica SCAR, che è una società privata, quindi è l'unica di quelle che ho nominato che non è del comune, sostiene di dover avere dei soldi per dei lavori che ha fatto in quegli anni quando io non ero sindaco, neanche vice sindaco ero, perché credo che ci fosse Brazzini come sindaco, dall'Ambiente Cerite, che era la sua partner. Ci sono tantissime cause, vi ripeto, spendevamo centinaia di migliaia di euro per avvocati che ci hanno portato in una direzione sbagliata. Oggi che abbiamo gli avvocati, quelli che costano di meno, le cose si stanno mettendo molto bene. Qual è la situazione debitoria reale? In questo momento l'unico debito che è stato riconosciuto è un debito di 590.000 euro più vari interessi che la Ecologica, quindi la società privata, dovrebbe avere da Ambiente, questa società pubblica che non esiste più e che era controllata dalla Multiservizi. Siccome ci sono interessi e cose varie, questi 590.000 euro diventano 1.300.000. Quindi questa è l'unica cifra acclarata, una cifra molto più bassa di quella che Ecologica pretende, che è una cifra che tra, diciamo, quota reale intorno ai 3 milioni, interessi, dimora e cose varie, arriverebbe ai 6 milioni di euro. Quindi intanto siamo riusciti ad andare in una direzione di una cifra più bassa. In particolare, che cosa ha fatto Ecologica, questa società privata? Ha detto, siccome Multiservizi è stata condannata in primo grado a dare dei soldi ad Ambiente, io pignoro quel credito. Cioè, che significa pignoro? Io devo avere i soldi da Ambiente, Ambiente non esiste più, non ce li ha, me li prendo sui soldi che Multiservizi deve dare a Ambiente. Questo significava che in queste prossime settimane, in questi prossimi mesi, noi almeno questa cifra di 1.300.000 vuoto per pieno avremmo dovuto darla. Noi ci siamo opposti a questa operazione e abbiamo ottenuto una sentenza emessa pochi giorni fa, 20 giorni fa, in cui la Corte d'Appello ha sospeso il trasferimento di questi soldi da Multiservizi a Ambiente. Cioè ha detto: non è vero che Multiservizi deve dare i soldi a Ambiente, perlomeno ha sospeso. A questo punto i nostri avvocati, molto furbi, molto bravi e molto preparati, hanno detto: allora questo pignoramento esecutivo che Ecologica può fare nei confronti di Multiservizi va annullato, va sospeso, perché se non c'è testimonianza giuridica del fatto che Multiservizi deve dare soldi a Ambiente, nessuno può chiedere a Multiservizi dei soldi che dovrebbe ricevere da Ambiente. E c'è stato sospeso, quindi in questo momento nessuno può pignorare niente, la partita è aperta, la sentenza sulla sospensione che abbiamo chiesto e ottenuto, e quindi bravi i nostri avvocati, verrà discussa a maggio dell'anno prossimo, la sentenza sulla questione di quanti soldi ognuno deve dare all'altro verrà discussa nel 2023. Quindi diciamo che c'è un margine per ottenere un risultato molto più interessante di quello che si stava ottenendo prima, ovvero un debito di 6 milioni di euro. In questo momento noi abbiamo un debito che è stato riconosciuto, ma che in questo momento non deve essere neanche pagato e che non è pignorabile. E quindi ci sono le condizioni per aprire anche un dialogo con i nostri creditori e capire come risolvere questa questione. Perché è compito delle amministrazioni serie non rimandare i problemi che hanno ereditato anche da altri i posteri, ma cercare di trovare una soluzione, che è quello che, come voi vedete da queste sentenze che ho citato oggi, stiamo facendo. Chiudo con una nota di consiglio, faccio un appello al Presidente del Consiglio Comunale: se un consigliere dell'Aula, anche bonariamente, come ha fatto il consigliere De Angelis, parlando di un altro consigliere, ne imita la voce o comunque ne fa una, diciamo anche così, una caricatura, viene meno a quello che deve avvenire in quest'Aula. Se poi si lamenta degli insulti, delle cose, quindi chiedo di chiedere un rispetto del ruolo, quindi uno non c'è bisogno di fare imitazione di nessuno, dice le cose che non condivide, e questo credo che sia anche doveroso per l'aula in cui sediamo, senza polemica, lo dico come invito per il futuro.
Grazie Sindaco, a questo punto credo che possiamo andare alla votazione. Mi raccomando, i consiglieri comunali che stanno a casa devono essere visibili. Non basta che c'è nome e cognome, perché altrimenti il segretario non può prendere la eventuale votazione. Prego, segretario, grazie.
Pascucci.
Favorevole Pascucci.
Accardo, assente. Badini.
Favorevole.
Bellardinelli.
Contraria.
Bellomo. Costantini. Assente. No. De Angelis.
Contrario.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Favorevole. Ignazzi.
Favorevole.
Magnani.
Contrario.
Mancini, assente. Maracci, assente. Anche se figura, però non so. Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Ossomando, assente. E Gentili. Porro. Assente. Prosperi.
Favorevole.
Ramazzotti. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni. Assente.
Io sono favorevole, scusi, ero scollegato.
Maracci.
Sono Maracci. Eccoci.
Allora Maracci vota favorevolmente.
Favorevole, sì.
Allora, consiglieri, con 13 voti favorevoli e 6 contrari, il bilancio è stato approvato. Passiamo a quell'altro punto all'ordine del giorno, che è, scusa un attimo, che è la variazione d'urgenza di bilancio previsione finanziaria 21-23, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 120 del 21-9-21, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Relaziona Angelo Galli.
Grazie Presidente, ci ritroviamo di fronte a una variazione adottata dalla Giunta con i motivi dell'urgenza, così come previsto l'articolo 175, che è la delibera.
Grazie, scusate.
120.
No.
Praticamente incorpora praticamente due variazioni richieste dagli uffici per un totale di 365.736 euro. La prima variazione determinata e richiesta dall'area seconda e l'area terza.
Scusa Galli, scusami, variazione per quanto?
365.000.
Ma il punto 3?
Ho sbagliato io qualcosa. La prima variazione è di 301.000 euro dall'area seconda e l'area terza. Nella motivazione la regolarizzazione del
scusate che in aula però non ci possiamo chiedere le stipendie
chiedo scusa sindaco ma non abbiamo capito niente
chiedere per spegnere il microfono per risentire la sopra e prendere per consigliere
allora Maracci deve spegnere il microfono
grazie.
Ok, prego Maracci, spendi il microfono perché fa un contatto. Allora, intanto devo comunicare che è presente anche Elena Gubbetti, l'abbiamo già messa tra i presenti. Prego Galli, vada avanti.
Allora, ero a parlare della prima variazione che riguarda la regolarizzazione del trasferimento del Ministero già incassato con la reversale 59-26 relativa al saldo fondo per esercizio della funzione anno 2021, destinazione a spesa per acquisto DPI personale dipendente ed altre spese inerenti all'applicazione del protocollo anti-Covid per euro 7.315 euro. Restante accantonamento surplus sul fondo, che sarebbe il fondo. Applicazione quota residuo, avanzo di vincolato da trasferimento del Ministero per le funzioni dell'anno 2023 per finanziamento spese per prestazioni sanitaria personale dipendente per Covid. L'altra, che è l'altra variazione, è di 4.000 euro più 40.000 euro, le 4.000 euro, scusatemi, la variazione è stata presentata dal Corpo di Polizia e Protezione Civile, 4.000 euro sono le spese per il parco mezzi in dotazione e 40.000 euro interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio comunale. Vi leggo la descrizione che ha riproposto il comando. L'implementazione del capitolo 213 necessaria al fine di proseguire i servizi di controllo della norma riguardante l'emergenza epidemiologica Covid-19 per tutto il mese di settembre, visto l'andamento epidemiologico della pandemia, in considerazione del potersi delle temperature estive che causano un notevole afflusso di utenti sulle spiagge. In particolare si deve procedere ai controlli sulle spiagge libere che sono a gestione comunale, mentre per quanto riguarda il capitolo 220 è necessario implementare l'assegnazione economica in quanto al momento il capitolo inerente risulta insufficiente a causa di un notevole aumento dei consumi derivante da una maggiore richiesta di servizi. Infatti dei servizi esterni, scusatemi. Sì. No, ma più che altro perché è un po' sbiadita la parola. Infatti il controllo delle norme relative all'emergenza Covid per l'antiassemblamento, per il controllo dei servizi commerciali e delle persone, conseguentemente anche un maggior consumo di carburanti dei veicoli di servizio. Queste sono le uniche due variazioni allegate alla variazione complessiva e alla proposta di ratifica. Grazie Presidente.
Allora, ringraziando il consigliere Galli della relazione, io non ho scritti a parlare, inizia il dibattito, se c'è qualcuno che vuole intervenire, se non c'è nessuno, Aldo De Angeli.
Grazie, Angelo era mio suocero, quindi ti ringrazio, me l'hai ricordato, che non c'è più. E c'è poco da dire, farò un breve intervento dicendo che questo qua si tratta praticamente di, come ha detto anche il consigliere Galli, si tratta di finanziamenti, quindi contributi che arrivano nelle casse comunali, quindi, e tra l'altro prevedono, se non erro, quello del Ministero anche, sì, per il discorso della regolarizzazione della trasmissione, quindi non voterò naturalmente contro, neanche a favore, ma mi asterrò da questa cosa. Grazie.
Allora, grazie De Angelis. Ci sono altri interventi? Possiamo andare a Pier Gentili. Prego.
Stavo leggendo la relazione che poi ha letto anche il Presidente della Commissione Bilancio. Qui parliamo che la stagione estiva ha continuato anche a settembre. Quindi qualcuno ha fatto dei controlli all'ingresso delle spiagge. Io a settembre per 10 giorni sono andato a mare quasi tutti i giorni. Io non ho visto nessuno che veniva a verificare io quando sono entrato in spiaggia. Saremmo stati sul lato di spiaggia libera dove vado io, massimo 20 utenti, non ho mai visto nessuno. Sono curioso di sapere, questi controlli l'hanno fatto il Corpo dei Vigili Urbani o la società che tutta l'estate doveva fare i controlli? Questo contributo, questo in aumento di 40.000 euro, dove sono andati? Nel capitolo dei vigili urbani che hanno fatto questi controlli o nella ditta o società che ha dato questo servizio al Comune di Cervere? Dopo, se qualcuno mi vuole rispondere, perché non so se l'hanno fatto i vigili oppure no, perché se hanno fatto i vigili c'ha una verità. Io delle associazioni che dovevano verificare il controllo sulle spiagge, io tutta l'estate non ci sono andato, sono andato a settembre quando sono andato in ferie. Rispetto a qualcun altro, io amo la spiaggia di Campo di Mare, quindi da 58 anni che vado a mare lì, quindi, però io non ho visto nessuno, tutto qua. Ero curioso di sapere chi ha fatto questi controlli, tutto qui, volevo sapere se qualcuno mi dava un chiarimento.
Grazie consigliere Piergentili. Il consigliere Magnani.
Sì, grazie Presidente, tanto sarò velocissimo, però visto e considerato che ha sollevato una questione che avrei voluto sollevare anche io in Commissione Bilancio, poiché con delega del collega consigliere Falconi ho partecipato, anche io in effetti andandoci
Margherita,
tutti i giorni
Margherita,
al mare.
Chiedo scusa, Magnani.
Esco.
Quindi la postazione è di porto.
Ah, scusa.
Allora, intanto è arrivata anche la consigliera Margherita Frappa. Chiedo scusa, che ha lasciato la postazione di casa, probabilmente aveva dei problemi ed è venuta in aula. Bene.
Nulla scuso, Presidente, ma non fa niente, scherzo. No, dicevo, in effetti anche io ho riscontrato la stessa cosa. Io vado al mare di Campo di Mare, al contrario di altri, perché tanti qua dentro a quest'aula io non ce li ho mai visti. Nel mese di settembre a me non è sembrato di vedere questi controlli. Poi ci tengo a dire che non è chiaramente, non vado contro i 40.000 euro nei confronti della polizia locale, perché la polizia locale, quantomeno con me, ogni volta che viene interpellata egregiamente risponde sia alle segnalazioni sia alle domande e ai chiarimenti che pongo al corpo della polizia locale. Però effettivamente la domanda che si è posto il collega Piergentili me la sono posta anche io, chiaramente questi andranno al corpo della polizia locale, ma questi controlli, se, che ripeto, a me non risulta, siano stati fatti, li ha fatti direttamente il corpo della polizia locale, sotto organico com'è, o qualcun altro al posto suo? Grazie, Presidente.
Allora, altri interventi, consiglieri? Io non vedo altri interventi. Potremmo andare al voto? Allora, vuole una replica? Allora, intanto è chiuso. Io non è che posso obbligare a rispondere. Cioè, intanto, se diamo alle repliche, è chiuso il primo giro di interventi. Allora, replica chiesta da De Angelis. Prego.
Sì, è una replica dovuta anche a uno scambio di opinioni con i colleghi consiglieri opposizione, che riguarda praticamente questo dubbio, che è questo qua. Se lo scrivevate ancora più piccolo era meglio, perché così addirittura con gli occhiali da lettura non si vede, da ciecato praticamente. Allora, abbiamo un capitolo 220 e il capitolo 213. Se non erro, vorremmo cercare di capire, no? L'implementazione che è stata fatta per uno dei capitoli inerente il controllo sulle spiagge, se questa implementazione va a soddisfare l'operato di un'associazione che ha controllato le spiagge, oppure, ma non ci sembra molto particolare la seconda ipotesi, oppure va a implementare l'operato del personale della polizia locale, che non penso sia andato sulle spiagge, ma neanche lì all'entrata. Quindi dobbiamo cercare di capire questo. Perché qua dice l'implementazione del capitolo 213 è necessaria al fine di proseguire i servizi di controllo delle norme riguardanti l'emergenza epidemiologica Covid-19 per tutto il mese di settembre, che già sono passati 2 mesi, visto l'andamento epidemiologico della pandemia, in considerazione del protrarsi della temperatura estiva che causano un notevole afflusso di utenti sulle spiagge. Quindi presumo che questo qui sia inerente l'associazione che ha controllato, o il personale che ha controllato le spiagge, perché cambia molto per quanto ci riguarda, e quindi vorremmo una risposta nel merito, cortesemente, se il Presidente può interagire, possiamo capire dal dirigente o da chi altro di che cosa, chi ci vuole dare questo chiarimento, se no altrimenti saremmo costretti a esprimere una votazione differente rispetto a quella che vorremmo dare. Tutto qua, anche perché si eccepisce ed è evidente che il capitolo 220 è necessario per implementare un'assegnazione economica per i servizi della polizia locale, per tutti i servizi esterni che ha fatto la polizia locale, che evidentemente sono stati superiori rispetto a quelli previsti. Grazie.
Grazie consigliere De Angelis. Fra i compiti del Presidente non c'è quello di chiedere che comunque qualcuno risponda. Il Presidente dà la parola, se nessuno vuole rispondere io vado avanti. Non ho altri interventi, non ho altri interventi, pertanto io metto... Allora, consigliere Piergentili, prego.
Quindi la famosa frase "non vedo, non sento, non parlo", come fanno le tre scimmiette, oggi abbiamo l'ennesima conferma. Allora, io faccio degli esempi banalissimi. Noi abbiamo avuto tutta quest'estate tutto il territorio la sera in totale abbandono, quindi non ci abbiamo avuto un orario dei vigili urbani, che ne so, dalle 20 fino alle 24, che controllavano il territorio, però casualmente abbiamo trovato 40.000 euro e io ho fatto una domanda, spero che gli ascoltatori che stanno ascoltando in streaming o sulla radio capiscono. Cioè, loro, il sindaco, cioè, la delibera dice che in poche parole questo servizio che è stato dato durante l'estate l'abbiamo posticipato per tutto il mese di settembre perché c'è stato un grande afflusso di bagnanti che sono andati al mare, hanno fatto il bagno, perché ci sono state alte temperature, quindi faceva caldo. Io ho fatto un esempio, io sono stato al mare per 10 giorni escluso sabato e domenica, non ho visto mai nessuno. Poi sono uno molto curioso, perché un anno fa c'erano le torrette di, diciamo, gestite dalla protezione civile, che facevano volontariato per quanto riguarda i bagnini. Era un bel servizio, ha funzionato benissimo, grazie a Dio non c'è stato nessuna incidente di percorso. Quest'anno avete finanziato, adesso a settembre, un servizio che personalmente non ho visto. Io ho chiesto, questo servizio l'hanno fatto i vigili urbani, perché non si evince dalla nota scritta piccolissimo, sembra il bugiardino che sta sulle, sulle medicine, non si legge, e o chi legge crea degli equivoci, perché non si capisce chi ha fatto questo servizio, i vigili urbani o un'associazione che durante l'estate doveva fare questo servizio. Io ho fatto una domanda, spero che qualcuno della maggioranza, forse, oppure il dirigente lavorato, che forse ha lavorato questa questione di bilancio, ci dia dei chiarimenti. Perché, signori, qui non è che parliamo di bruscolini, stiamo parlando di 40.000 euro, e nessuno della maggioranza dice, oh, porca miseria, forse a chi vanno, io chiedo, a chi vanno questi soldi? Vanno a incrementare i capitoli dei vigili urbani perché hanno dato un servizio, o a qualcun altro? Questo abbiamo chiesto, chiediamo un minimo di trasparenza il 21 ottobre, io spero che qualcuno ce la dia, perché io in questi 4 anni che siete in questo consiglio di trasparenza ne vedo ben poca, vedo soltanto tante volte, e ho sentito l'apertura del Consiglio Comunale da parte del Sindaco, che oggi pomeriggio la vediamo sulla 7, e io dico sempre, signor Sindaco, lei invece è andata sulla 7, deve vi stare più sul territorio.
Però Placentini, rimani all'ordine del giorno.
Io voterò contrario.
Siamo in replica per una variazione.
Io voterò contrario perché nessuno dalla maggioranza mi ha chiarito questo dubbio. Grazie.
Grazie. Nessuno può rispondere.
Presidente, posso fare una domanda?
Perché la replica la possono fare solo chi è intervenuto. È intervenuto De Angelis, Piergentini e Magnani. Non può intervenire nessun altro. No, non ha fatto l'intervento. No, non può rispondere perché non ha fatto l'intervento. No. Si legga il regolamento. Leggete il regolamento. Può.
Presidente, allora posso fare una domanda?
Intervenire in fase di replica. Replica significa un ulteriore approfondimento di chi è intervenuto. Il relatore ha fatto una relazione, non ha fatto nessun intervento, non tolgo la parola a nessuno. Allora, siccome che non ho altre richieste di intervento di replica, io vado alla votazione. Prego, segretario, faccia la votazione, grazie.
Allora, Pascucci.
Pascucci favorevole.
Accardo assente. Badini.
Favorevole.
Meraldinelli.
Avrei votato favorevolmente, ma contraria, visto che nessuno in quest'Aula ha voluto.
Deve dire solo se è favorevole o contraria.
La dichiarazione di voto non è ammessa. Contraria.
Benissimo. Lei non può dichiarare nulla. Benissimo, grazie.
Bellomo. Costantini assente. De Angelis.
Un attimo, segretario, che ho le palpitazioni. No, veramente. Un attimo, per cortesia. Perché tutta questa agitazione mi sta dando fastidio. No, voto contrario, grazie.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Perletti.
Favorevole.
Trappa è in aula, è presente in aula. Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Magnani.
Contrario.
Mancini assente. Maracci è assente. Mundula.
Favorevole.
Lucci.
Favorevole.
Ossomando, assente. Piergentini. Porro, assente. Prosperi.
Favorevole.
Marazzotti. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni. Assente.
Allora, consiglieri, con 12 voti favorevoli e 6 contrari, la variazione è stata accolta. Andiamo avanti. Sì. Andiamo al quarto punto. È concessione cittadinanza onoraria al minore ignoto. Non lo so chi relaziona. Il sindaco?
Sì.
Prego, sindaco.
Presidente,
grazie.
Sente?
Sì, sì, vada avanti.
No, perché prima parlavo e nel punto prima non sono riuscito ad essere ascoltato. Rubo 20 secondi per fare una breve premessa. Io ho sempre rispetto delle norme e quindi ritengo che vadano sempre rispettate, però faccio presente che oltre a essere qui come consigliere sono anche un sindaco della città e quindi ho anche le cariche assessorili. Se succede che nel corso del dibattito, come è accaduto in questa occasione, nel giro delle repliche emergono delle questioni, io sono disponibile a rispondere e a chiarirle. Potrei non aver fatto il primo intervento perché magari sul punto non avevo niente da dire. Lo dico perché qui passa la linea, come è sembrato, che noi non, io so esattamente com'è andata questa estate e a che sono servite quelle risorse. Quindi voglio tranquillizzare il consigliere Piergentini che le risorse non sono state date alla polizia locale ma sono state usate per prorogare nel mese di settembre le attività della spiaggia per i diversamente abili liberamente e per fare nei soli fine settimana il servizio di controllo nei parcheggi che era stato fatto nel mese di luglio-agosto tutti i giorni. Io ripeto, sono rispettoso delle regole, però come sindaco ritengo che se vengo interpellato anche nel corso del secondo giro e che io non possa rispondere a quello che viene chiesto, sembra che poi c'è una volontà di omettere delle cose che invece da parte mia non c'è. Scusi se ho rubato qualche istante. La delibera che andiamo a presentare è molto semplice. È stata avviata in Italia una iniziativa nazionale perché venga fatta una commemorazione per il gruppo delle medaglie d'oro al valore militare d'Italia insieme a tutti i comuni italiani proposto dall'ANCI, di quelli che vorranno aderire, e di conferire la cittadinanza onoraria, in questo caso del nostro comune, del comune di Cerveteri, al minore ignoto, in occasione del centenario della traslazione del predetto nel Seicello dell'Altare della Patria, che ricorrerà, come sapete, immagino il 4 novembre del 2021. È una iniziativa che travalica il ruolo della maggioranza, quindi spero che possa essere accolta e votata da tutti i consiglieri, e ci tengo a sottolineare che è stata un'iniziativa anche perorata dalle forze armate presenti nel nostro territorio, che in più di un'occasione ci avevano chiesto se avevano saputo che stavamo aderendo a questa iniziativa e sono stati felici insomma di questa nostra scelta, che ripeto non verrà adottata da tutti i comuni italiani perché non tutti avranno magari la voglia di farlo, il tempo, però spero che sia adottata da tantissimi comuni italiani. Quindi è una mera un mero conferimento di cittadinanza onoraria al minore ignoto e la adesione all'iniziativa Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valore Militare d'Italia proposta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. È tutto, mi sia consentito di fare un ringraziamento personale ai ragazzi che lavorano nella segreteria del mio staff perché hanno tenuto i contatti con l'ANCI e con le strutture incaricate di questa attività perché oggi potessimo essere pronti a questa importante iniziativa. E faccio presente che diversamente da quello che faranno altri comuni, su proposta non è presente in delibera perché non era necessario includerlo in delibera, ma su proposta del comitato che si è costituito a Cerveteri per la memoria della Grande Guerra, abbiamo anche deciso di stampare, non so qual è la parola giusta, di coniare delle medaglie commemorative per alcune situazioni della nostra città su richiesta proprio della predetta associazione, attività che faremo contestualmente a questa nella giornata della commemorazione del 4 novembre. Questo aspetto non è presente in delibera, quindi c'entra poco con l'atto che andiamo a deliberare, ma siccome faceva parte dello stesso insieme di commemorazioni mi sembrava giusto rendere tutta l'aula che magari condivide anche questo tipo di iniziativa.
Allora, ringrazio il sindaco, anche se mi stimola a un piccolo intervento. Sindaco, io non ho mai inteso togliere la parola a chi aspetta in questo consiglio comunale. Non posso accettare il fatto che dice io comunque sono il sindaco e devo comunque intervenire, perché al momento della presentazione di un atto o lo presenta il sindaco o il suo incaricato. Tra l'altro, se il suo incaricato relaziona, soltanto a lui poi può aspettare il termine di risposta. Al sindaco, in quel caso, diventa un consigliere comunale se non mi chiede il primo intervento. Dal nostro regolamento non posso darne un secondo. Semmai sarebbe stato sufficiente, se invece questo si vuole superare, io potrei anche essere d'accordo a farne 3, 15, 25 di interventi, basta che nel regolamento che voi mi avete consegnato al momento che sono diventato Presidente del Consiglio ci fosse scritto che comunque il sindaco può sempre intervenire. Questo regolamento non lo permette, io ho inteso questo mio rapporto e quello di far rispettare il regolamento. Mi dispiace dover ascoltare le lamentele di chi dice comunque io potrei sempre intervenire. Sinceramente, in quel momento ho ritenuto che potesse intervenire soltanto in termini di regolamento a chi aveva fatto il primo intervento. Non posso, dal mio punto di vista, accettare, dice comunque io posso sempre, può intervenire in altre occasioni. Nessuno io leva il diritto dovere di intervenire, anzi, io credo che quando si fanno delle domande ci dovrebbe essere un dovere della risposta, però purtroppo capita a volte che noi siamo obbligati a rispettare le regole. Mi dispiace, le regole valgono per tutti, sia chi sta in opposizione che chi sta in maggioranza. Io sono il primo a cercare di rispettarle e mi sento che tutti le dovrebbero rispettare. Non voglio
Presidente,
farvi una polemica,
mi consente però una precisazione.
Però io credo che sia giusto.
Mi consente una precisazione, perché ha ragione al 100%, mi sono sicuramente espresso male. Io non ritengo che il sindaco debba poter intervenire più degli altri, e non l'ho mai sostenuto e non vorrei che passasse questa linea. Stavo soltanto dicendo che il mio intervento da consigliere, quando intervengo per parlare dell'atto, ha un suo ruolo. Quando i consiglieri, che siano di maggioranza o di opposizione, fanno una domanda e meritano una risposta, io non è detto che voglio intervenire sull'atto. Posso essere utile, in quanto detentore di tutte le deleghe assessorili, per dare una risposta sulle questioni precisate, al di là del mio intervento. Io in questo atto non volevo intervenire, non sono intervenuto, però sono a disposizione per rispondere. Secondo me c'è una leggera sfumatura, tutto qua. Detto questo, io non vorrei che passasse la linea, io voglio intervenire sempre, io voglio intervenire come consigliere nei tempi che il regolamento mi dà. Se posso essere utile al dibattito e lei dovesse ritenerlo, io sono disponibile a fare delle precisazioni, tutto qua. Volevo dare la mia disponibilità e non mettere in discussione il suo ruolo nell'aula.
L'importante è che l'utilità non vada in contrasto poi con la legalità. Perché? Perché molto spesso a me mi fanno le pulci e quindi dopo, se io faccio per una volta esco fuori dalle pulci, dopo devo essere costretto inevitabilmente, anche quando me lo chiede qualcun altro. Siccome che questo non è un consiglio comunale, sindaco, fammelo dire fuori dai denti, dove c'è una tranquillità, allora io devo utilizzare o l'elasticità o la legalità. Ho utilizzato la legalità, cercherò di utilizzare la legalità, perché non c'è stata possibilità di utilizzare l'elasticità. Io credo che questo discorso vada chiuso così. Andiamo avanti con il punto all'ordine del giorno, ringraziandola di aver relazionato appunto la richiesta di questo punto. E do la parola a Belardinelli, che me l'ha chiesto.
Grazie Presidente, volevo ringraziare il Sindaco per la risposta, che comunque volevo far presente che il consigliere Galli mi è sembrato almeno che volesse dare, ma siccome era al telefono nel primo giro, il Presidente poi molto zelante ha applicato alla lettera il regolamento e non l'ha fatto rispondere, ma di una risposta si trattava, Presidente, quindi credo che in questo caso forse abbia un po' peccato di zelo, me lo lasci dire. Comunque grazie al sindaco per la risposta E su questo punto ovviamente sono favorevole, l'avevo già affrontato in commissione con i colleghi commissari in cui l'abbiamo discusso, e quindi il mio voto sarà favorevole. Grazie.
Non ho altri interventi, consigliere De Angelis. Prego.
Sì, diciamo che questo punto probabilmente troverà un'unione di intenti, perché parliamo della cittadinanza al Milite Ignoto, e tra l'altro è una proposta dell'ANCI che riguarda tutti i comuni d'Italia, è stata mandata a tutti i comuni d'Italia e parecchi comuni, se non la quasi totalità, poi il sindaco sarà più preciso, la stanno adottando, la stanno votando. E quindi penso che anche per quello che rappresenta implicitamente ed esplicitamente la figura del Milite Ignoto, anche perché è un simbolo di tutti i caduti della guerra, quindi non è una cosa da poco. Penso che questo sia un atto veramente importante, sindaco, più di quelli che arriveranno, secondo me, a livello di urbanistica. E alle volte servono anche questo tipo di progetti, questo tipo di atti, per cercare di riunire quello che è l'amor proprio all'interno di un'aula dove siamo sempre piuttosto combattivi, anche tra fraintendimenti e false ideologie. Ma anche io sarò propenso naturalmente per questo atto, ma volevo solamente sapere, quando si propone al punto 3, nel sotto si propone di demandare alla giunta comunale eventuali ulteriori iniziative, quali erano queste iniziative, cioè se era un qualcosa che veniva messo per cercare di lasciare mano libera alla giunta poi di intraprendere quelli che sono i percorsi stabiliti dall'ANCI, oppure no. Fermo restando che insomma l'atto vedrà il mio voto positivo, ma essendo di particolare rilievo e particolare importanza l'oggetto dell'atto stesso, mi piacerebbe un approfondimento in tal senso, o se il sindaco è già stato investito di queste iniziative, o se ha in programma queste iniziative e di che cosa si tratta, perché sarebbe molto importante, se non è il sindaco, naturalmente l'assessore o chi di competenza è delegato a rispondere eventualmente, se può rispondere in aula, sempre nel rispetto del regolamento del Consiglio, naturalmente. Grazie.
Grazie consigliere De Angelis. Consigliere Magnani.
Sì, no, brevemente. Chiaramente voterò a favore. Non vi è dubbio e non ci sarebbe stato motivo per esserci. L'unica cosa è, mi allaccio brevemente e poi concludo, alla risposta che poi ci ha dato il sindaco, che ci avrebbe dato anche Galli qualora gli fosse stata data parola, e mi domando, ma quanti soldi abbiamo dato a questa associazione in totale? Perché così, facendo dei calcoli alla mano, cominciano ad essere parecchi soldini, quindi vabbè, poi ci sarà modo e maniera per discutere anche questa cosa. Grazie.
Grazie. Allora.
Scusate, è una cosa gravissima questa. In video c'era la consigliera Ferretti, si è spostata dal video ed è comparso un signore che è stato lì buoni due minuti, tre minuti, forse pure di più, che non conosciamo e non sappiamo chi è. Ho capito, ma non è una cosa che si può fare questa, non è una cosa normale.
La consigliera Ferretti, io non lo so chi è, io sto qua.
È un signore con gli occhiali, senza capelli, con gli occhiali.
Premesso che il consiglio comunale posso intervenire?
Capisco che i consiglieri si collegano da tutto quello che è. Però
posso intervenire?
Per pubblico.
Posso intervenire?
No, non è così che funziona.
Posso intervenire?
Però, consiglieri, scusate.
Qual è la regola che ti siete distaccati?
Nucci,
non è che
qualcuno, scusate.
Scusate,
qualcuno è andato
perché il presidente
ti
racconta.
Scusate, Qualcuno mi ha dato la parola? Io non ho capito.
Ha ragione, Presidente.
Qui ognuno fa quello che gli pare. Chi parla di qua, chi parla di là. Poi qualcuno si lamenta che sono zelante. Meglio troppo che troppo poco. Nessuno ha la parola. Nessuno ha la parola. Aldo De Angelis ha fatto una richiesta. Io le posso dire, non so chi è. Si è ripristinato la postazione. Che ve volete che vi dico? Non lo so. Io sto qua con voi. Possiamo andare avanti sul punto all'ordine del giorno della cittadinanza? No, non c'è questa polemica. Scusate, stiamo a parlare del punto all'ordine del giorno sulla cittadinanza, vuole intervenire sulla polemica. Andiamo avanti, c'è qualcuno che vuole intervenire sul punto della cittadinanza? Pier Gentili, per favore rimanete nell'ordine del giorno. Mi sembra che stai ripristinato tutto. Prego, Pier Gentili.
Ma io spero che qualcuno ci spiegava questa cosa, è giusto, io mi commuovo su queste cose, la cittadinanza del 1928, spero che qualcuno raccontava un po' di storia, e purtroppo non è stato fatto. Fu fatto ripercorrendo la grande guerra, la prima grande guerra, in cui ci furono moltissimi morti da tutte le parti, e fu scelta la Basilica di Aquileia, dove furono messe 10 bare di militi ignoti, e una mamma di un caduto scelse questa bara da portare a Piazza Venezia. E durante il percorso, e quindi dall'uscita della Basilica di Aquileia, raggiunse Roma tramite il treno, e qualunque stazione si fermò in tutte le stazioni che toccò questo treno, e ci furono tutti i cittadini italiani che parteciparono a questo grande evento. Sono felicissimo che il sindaco, mettiamo quello che ha detto Lanci, di dedicare la cittadinanza onoraria a questo militare ignoto. Spero che non sia soltanto una ricorrenza in questa occasione, ma sia una ricorrenza sentita da tutti, sia il 4 novembre sia il 2 giugno, che è la festa della Repubblica. Do un'indicazione al sindaco, perché qui demandiamo alla giunta comunale eventuali ulteriori iniziative. Come prima iniziativa dovrebbe andare a cambiare il tricolore che sta a Monumento dei Caduti, perché sta a mezz'asta da circa 8 mesi, ha perso tutti i colori del tricolore, sembra la bandiera irlandese. Spero che qualcuno prima del 4 novembre faccia queste verifiche, almeno per dare una solennità vera e sentita da tutta la cittadinanza. Grazie.
Allora, ci sono altri interventi?
Io, se possibile, volevo rispondere ai quesiti che sono stati fatti.
Certo, sindaco, prego.
Velocemente, demandare alla giunta le incombenze successive è una questione meramente procedurale, nel senso che se questo consiglio dovesse approvare questa delibera, cosa che credo, perché so che la maggioranza la voterà, e mi sembra di aver sentito dagli interventi di chi ha parlato che anche l'opposizione voterà, e immagino che possa essere anche un atto votato all'unanimità, ci sono poi delle incombenze successive che non ripassano in comune, come non ripassano in comune tante altre attività. Quindi non è un dare alla giunta potere di decidere cose diverse da quelle che sono contenute all'interno della mera del deliberato, è per le incombenze successive. È come quando si scrive demandare l'ufficio dirigente, in questo caso vanno poi svolte delle attività che consentono di andare a compimento della procedura che si è iniziata, e si dà mandato alla giunta. Però insomma non c'è nessuna cosa diversa da quella che avete letto, quindi volevo solo tranquillizzare i presenti su questo. Per quello che concerne la procedura, stiamo seguendo le indicazioni che abbiamo ricevuto dall'ANCI, insomma non è che ci voleva aveva indicazioni, nel senso lo sapevamo come si dava la cittadinanza onoraria, però insomma c'è in questo caso anche una procedura suggerita a tutti i comuni, perché magari alcuni sono meno pratici e quindi sappiamo esattamente quali sono i passi da fare, però la volontà la esprime il Consiglio Comunale. Se oggi il Consiglio Comunale dovesse bocciare questa delibera, non si potrebbe conferire la cittadinanza onoraria, qualora invece la dovesse votare, come auspico e come credo, successivamente il Consiglio e la Giunta farebbe gli atti successivi. E l'ha nominato il consigliere Magnani, quindi rubo anche qui 5 secondi. E io non so dirle la cifra esatta che è stata data all'associazione che si è occupata della sicurezza sulle spiagge e sui parcheggi quest'estate, però gli atti sono tutti pubblici, sono convinto che sarà possibile accedere alla cifra, alle cifre dei singoli mesi e fare la somma. Non gliela so dire, ma sicuramente, come ha detto lei, è una cifra importante, perché l'investimento che abbiamo fatto sulla sicurezza è stato importante sia quest'anno che l'anno scorso, quindi sicuramente si tratterà di una cifra importante, però non le so dire la somma, ma sono certo che potrò fornirle i dati anche nei prossimi giorni, che comunque sono pubblici.
Allora, grazie. Altri consiglieri comunali? Ci sono? Possiamo andare al voto? Vuole la replica? De Angelis vuole la replica, prego De Angelis. È concessa, naturalmente rimanendo all'ordine del giorno della cittadinanza al milite ignoto. Prego.
Io rimango all'ordine del giorno. Io penso, lo ripeto, voterò a favore per la cittadinanza al milite ignoto, perché dà onore, lustro a Cerveteri. Ritengo che invece sia di pessimo gusto intervenire quando si sta parlando del milite ignoto con risposte che riguardano altre argomentazioni e nello specifico il mare. Cioè, lo ritengo veramente di pessimo gusto. Mi dispiace, Sindaco, ha offuscato quello che era l'attimo dettato proprio da questo tipo di deliberazione qua. Per quanto riguarda l'episodio che è accaduto prima, mi dispiace essere intervenuto in quel modo un po' così, però quando ho visto una persona estranea che era collegata online, e poi questo lo verificheremo se può essere collegato online o no, un estraneo che non è eletto consigliere, tutto qua, in video tra l'altro. Grazie.
Questo è proprio l'esempio calcante di quello che dicevo prima, sul troppo zelo o poco zelo. Il sindaco ha risposto a una domanda che gli ha fatto Magnani. Io, se fossi stato zelante, come qualcuno diceva, a Magnani gli avrei dovuto dire: Magnani, non puoi parlare fuori dell'ordine del giorno. Invece, accettando anche il consiglio di essere meno zelante, ho fatto dire a Magnani, fatto fare una domanda: come potevo pensare che poi al sindaco io non gli facevo fare la risposta? Allora, la vogliamo smettere di dire che il presidente è democratico quando ci viene a favore ed è antidemocratico quando non ci viene a favore? Il presidente ha una regola, può essere anche sbagliata, non dico che deve essere per forza indovinata, ma ha quella, se ne assume la responsabilità, zelante, meno zelante, però cerca di andare avanti con la barra dritta. Allora, la cosa che più mi fa piacere è che ogni tanto mi critica qualcuno dell'opposizione e ogni tanto mi critica qualcuno della maggioranza. Vuol dire che ho ragione e vado avanti così. Il sindaco ha risposto alla domanda di Magnani, sarebbe stato il caso che il consigliere De Angelis se la prendesse prima con Magnani, che ha fatto una domanda, per poi prendersela col sindaco che ha dato la risposta. Comunque andiamo avanti sul fatto che menzionava della gravità che nella postazione di un consigliere ci fosse un'altra persona. Io non posso dare nessuna risposta, posso dire che i consiglieri comunali hanno il dovere di controllare la loro postazione, perché io non posso accettare che se Margherita Frappa esce da quel posto viene un suo conoscente. Ognuno di noi deve essere responsabile di quello che è. Io non credo che sia stato commesso niente di illegale, niente delle case. Mi
posso
sento
intervenire, Presidente?
Il consigliere che magari possa aver invitato sulla sua postazione, e quindi io credo che potremmo andare avanti così.
Presidente,
non ho
occorre, posso parlare
di intervento, di replica, a meno che
scusi,
non me ne arrivino. Prego.
No, volevo fare soltanto una questione. Io non so se dall'aula sentite tutti quelli che sono a casa. In più di un'occasione la consigliera Ferretti, che è stata chiamata in causa, aveva chiesto la parola. Non so se la sentite o meno, volevo solo essere certo che lo sapevate.
Sì, sì, si sente. Allora, possiamo andare, è entrato il consigliere Orsomando, possiamo andare alla votazione? No, non può intervenire la Ferretti perché non ha fatto il primo intervento, siamo in fase di replica. Ragazzi, non è che abbiamo aperto un punto sulla questione, non c'è un punto sulla questione. Io credo che se dobbiamo utilizzare il regolamento lo usiamo, se no ognuno fa quello che gli pare. Mi dispiace per la consigliera Ferretti, ma non posso dargli la parola in quanto siamo in fase di replica e possono replicare soltanto chi ha fatto il primo intervento. Pertanto possiamo andare avanti alla votazione. Prego, segretario, grazie.
Allora, Pascucci.
Scusi, non riuscivo a sbloccare. Favorevole, scusate.
Tardo, assente. Badini.
Sono favorevole.
Bellardinelli.
Favorevole.
Bellomo. Costantini. Assente. De Angeli.
Favorevole.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Trappa. Galvi. Ignazzi.
Favorevole.
Magnani.
Favorevole.
Mancini. Assente. Maracci. Assente. Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Orsomando.
Favorevole.
De Gentili. Porro. Assente. Prosperi.
Favorevole.
Manazzotti, Lavagna,
favorevole.
Zamboni, assente.
Allora, consiglieri, con 19 voti favorevoli praticamente all'unanimità dei presenti, è stata approvata anche questo punto. Io, prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, se ritiene, adesso che abbiamo terminato il dibattito, do 5 minuti la parola alla consigliera Ferretti, che me l'aveva chiesta e non gliel'ho potuta dare prima. Adesso, appunto, terminato, se vuole, se lei ritiene, io gli do la parola 3-5 minuti.
Grazie Presidente, era solo per precisare che ho avuto un problema con lo schermo del PC, vedevo tutto nero, ho chiamato semplicemente il mio collega se era in grado di ripristinare il tutto. Premesso che il Consiglio Comunale non è una setta segreta, quindi credo che se una persona, anche perché ci può vedere a un metro di distanza col suo PC dal sito del Comune, quindi non vedo la gravità dei fatti. Comunque mi dispiace se la visione del mio collega ha recato un danno a qualche collega consigliere. Grazie Presidente.
No, ha detto un'altra cosa, segretario, ha detto un'altra cosa, ha detto siccome che non riuscivo ad intervenire ho chiamato un tecnico. Vabbè, il segretario dice doveva togliere il collegamento e poi riattivarlo. Vabbè, è successo.
Segretario, era tutto nello schermo, come potevo togliere il collegamento? Cioè dovevo staccare il filo, la presa di non neanche, perché la batteria non va a corrente.
Purtroppo non spetta a me la verifica, spetta al segretario. Allora la consigliera Bellardinelli ha fatto una richiesta. Prego consigliere.
Presidente, chiedo la verifica del numero legale perché sembra che non ci sia. Noi dell'opposizione non ci siamo, quindi.
Va bene.
Grazie.
Ok. Prego segretario, faccia l'appello.
Allora, Bascucci.
Bascucci è presente, però non ho capito la richiesta. I consiglieri d'opposizione non ci sono.
La richiesta del numero legale.
No, però ho sentito dire che non ci sono. Se non ci sono, come fanno a fare la richiesta? Non è una cosa che non mi era chiara. Io poi rispondo all'appello come sempre. Presente.
Non ho capito, scusi.
Ho sentito dire, io non vedo l'aula, ho sentito dire dalla consigliera Bernardinelli che i consiglieri d'opposizione non sono presenti e chiedono la verifica dell'aula. Quindi se non sono presenti come vanno a chiedere l'aula?
No, infatti sono usciti tutti quanti.
Ah, hanno lasciato l'aula, ok, grazie. Presente comunque.
Accardo assente. Badini.
Presente.
Bernardinelli. Bernardinelli assente. Bellomo. Costantini assente. De Angelis assente. Di Maggio
presente.
Falconi assente. Ferretti
presente.
Frappa. Galli. Gnazzi
presente.
Magnani assente. Mancini assente. Maracci è collegato ma è assente, non si vede. Assente. Mundula
sono presente.
Nucci
presente.
Ossomando assente. De Gentili assente. Porro assente. Prosperi
presente.
Ramazzotti assente. Travaglia
presente.
Zamboni assente.
Allora, consiglieri con 12 voti, con 12 consiglieri presenti e 13 assenti, la seduta non è legale, riproporremo l'appello fra 15 minuti.